Però...
Grazie mille Presidente. Grazie di cuore.
Grazie signor Presidente. Io intervengo a difesa di Gratteri Francesco e mi permetto in via preliminare di sfrondare questo mio intervento difensivo di una parte cospicuamente dedicata alla ricostruzione del fatto, perché ciò sarebbe, diciamo, contrario agli stessi interessi della difesa. Chi scrive abbondantemente, sottolineo l'avverbio di quantità, poi ovviamente per dar senso alle produzioni scritte dovrebbe ovviamente ispirarsi a concentrazione, a interventi orali che siano caratterizzati da brevità. Peraltro l'aspetto ricostruttivo del fatto è in un certo senso superato da quello che, a leggere i motivi dei signori pubblici ministeri, risulta essere in un certo senso il compendio delle situazioni fattuali. Non ha molto senso parlare di Cremonini, non ha molto senso parlare dei 42 secondi durante i quali Gratteri è visto con le Molotov sullo sfondo, nel mentre riceve una terza telefonata rispetto alle due, quella iniziale e quella conclusiva, che in un certo senso delimitano temporalmente questa percezione visiva di un Gratteri insieme ad altri funzionari con queste bottiglie Molotov che si intravedono sullo sfondo, perché sostanzialmente l'ufficio di procura chiude l'aspetto fattuale dicendo intanto di non aver la prova della presenza dei funzionari. Durante le fasi esecutive delle violenze commesse ai danni delle persone presenti all'interno della scuola Diaz, e perché sostanzialmente l'aspetto davvero rilevante sarebbe costituito dalla circostanza che i funzionari ebbero, e questo è scritto ed è una sorta di modificazione del tiro dell'ufficio di procura, percezione di una situazione di diffusa violenza. Insomma, il concorso nel falso è scritto, non è una interpretazione del difensore, il concorso nel falso si trarrebbe non dalla non dimostrata presenza nel momento in cui le violenze venivano compiute, ma dalla circostanza che costoro ebbero o non hanno potuto non avere percezione di una situazione di diffusa violenza e che quindi il verbale che attestava tutta una serie di elementi fattuali segnava inevitabilmente uno scarto tra quanto era a propria conoscenza e quanto veniva dichiarato. Sicché se il fatto si riduce nella sua ontologia a queste poche affermazioni, ossia se è sufficiente affermare che taluno, avendo avuto percezione di una situazione di diffusa violenza, abbia poi commesso, e commesso come? Perché è autore atipico nel fatto tipico altrui, un falso in regime di concorso con coloro i quali poi redissero e sottoscrissero quei determinati verbali, ovviamente l'intervento del difensore deve essere un intervento che non soltanto si giova dello scritto, era il punto dal quale ero partito, ma soprattutto si giova del perimetro estremamente limitato di una contestazione la quale già può essere smentita con una banale ma significativa nello stesso tempo affermazione. Chi dice che la percezione delle violenze come constatazione della circostanza che diversi tra quegli uomini, quelle donne recavano segni di violenza fosse una percezione di una diffusa violenza ingiustificata? Nel nostro ordinamento esiste la scriminante dell'uso legittimo della forza, articolo 53 del codice penale, e sicché non si spiega già nell'ambito di questo molto limitato perimetro delle argomentazioni difensive, che ovviamente terranno conto di ulteriori circostanze, e per qual motivo chi avrebbe constatato quella diffusa violenza avrebbe dovuto escludere che quella diffusa violenza, visto che lui non aveva partecipato alle fasi esecutive del fatto, non fosse al contrario una diffusa violenza giustificata dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza, cioè dire quelle componenti costitutive della scriminante dell'articolo 53, di tal che la percezione della diffusa violenza avrebbe ben potuto coniugarsi con la rappresentazione dell'essere quella violenza la conseguenza di un'attività di resistenza operata appunto da coloro i quali occupavano la scuola, allorquando i funzionari, e la circostanza è fuori discussione, vi entrarono all'interno una volta che le operazioni compiute dal reparto mobile si erano concluse. C'è poi il tema, ne parlava il professor Lozzi, io interverrò soltanto per alcuni marginali aspetti, di una altrimenti insuperabile contraddittorietà tra quanto l'ufficio di procura afferma e dichiara nella richiesta archiviatoria, quanto poi il giudice dispone, e questa imputazione, perché non vi è dubbio che altrimenti, se si ragionasse, ripeto, in maniera rovesciata, vi è una perfetta sovrapposizione tra il fatto che dà luogo alla responsabilità per il delitto di lesioni e il fatto generativo di una imputazione per falso. No? Se si ragiona in maniera diversa, non vi è dubbio che la responsabilità per lesioni finisce per essere un qualche cosa che si sovrappone alla responsabilità per il delitto di falso, se si dà credito a quella tesi sulla quale adesso non vorrei sbagliare nell'attribuirlo, ma credo particolarmente abbia insistito la Procura Generale, di una premeditazione da parte del vertice della polizia, di tal che appunto i subordinati in un certo senso si sarebbero sentiti coperti da una volontà superiore che li autorizzava a compiere anche gesti inutili ed attività inutili di violenza, bene, non c'è dubbio che questa tesi, reggendosi per l'appunto sull'affermazione di una preordinata, concertata, deliberata volontà di aggressione nei confronti degli occupanti della Polclì, determini proprio una sovrapposizione tra una responsabilità archiviata per il delitto di lesioni ed una responsabilità invece reclamata con la pretesa di correzione di una sentenza assolutoria sul diverso, ma a questo punto complementare, versante del delitto appunto di concorso in falso. E perché c'è da dire poi che una cosa fotografa la ricostruzione fattuale. Ieri so bene che l'avvocato Corini, che sul punto appunto ha dato ampia indicazione anche di questi argomenti, abbia parlato. Non c'è dubbio che Gratteri sia soggetto atipico rispetto alla realizzazione dei verbali, e di questo nessuno sino ad ora credo abbia parlato, se non i difensori. Allora, quando si ragiona della responsabilità penale di un soggetto il quale non sottoscrive l'atto, e certamente a maggior ragione ancor prima non lo ha redatto e non è concorso nella redazione del verbale, è questa autorità atipica, quindi di un soggetto che non realizza direttamente il fatto di falso che gli viene attribuito, debba essere spiegata, debba essere sorretta attraverso la individuazione di elementi probatori che rendano quel fatto certamente da altri realizzato proprio di un soggetto il quale è al di fuori dei momenti esecutivi, e per momenti esecutivi del fatto io intendo la redazione del verbale. Sul punto la ricostruzione dei fatti è assolutamente inequivocabile. Non soltanto Gratteri non sottoscrive quel verbale, non soltanto Gratteri non partecipa alle fasi valutative di redazione di quel verbale, ma addirittura, è argomento che compare pienamente, devo dire inutilmente se l'ufficio di procura non se n'è sino ad ora persuaso, perlomeno inutilmente per quanto riguarda la persistenza nella richiesta di condanna, compare nelle nostre memorie difensive allorquando, eccellenza della Corte, io mi giovo dello scritto, quindi sarebbe certamente poco elegante che mi mettessi a leggere una per una le dichiarazioni testimoniali, noi abbiamo richiamato nelle nostre memorie difensive tutte quelle dichiarazioni testimoniali dimostrative della circostanza che Gratteri non si trovava nemmeno fisicamente presente in questura allorquando si procedette alla redazione dei verbali. E allora abbiamo uno degli elementi storici, no, del concorso dell'autore atipico nel fatto tipico altrui. Entreremo poi più dettagliatamente nella tematica del concorso, che è la tematica che riguarda direttamente la posizione di Gratteri e che certamente non può essere trattata con le modalità invocate di una responsabilità di posizione, ma risolverebbe il problema. Tu eri un soggetto di vertice, l'affermazione, apro una parentesi che chiudo immediatamente, tra l'altro non corrisponde al vero, perché si trattava di operazioni di polizia giudiziaria, Gratteri non era certamente ufficiale di polizia giudiziaria, altri soggetti svolgevano le funzioni di vertice nel contesto di un'attività di polizia giudiziaria, comunque si dice tu eri soggetto di vertice, rispondi in via oggettiva per i fatti commessi dai subordinati. Questa fosse, per come per molti versi è, la piega di una imputazione che rimprovera e si risolve nel rimproverare a taluno di avere ricoperto un ruolo di comando, è chiaro che noi ci gioveremmo di quella ampia giurisprudenza che nega la responsabilità di posizione, la responsabilità di comando che ne costituisce una variante, è come una sorta di ascrizione puramente oggettiva e quindi in dispregio dei principi costituzionali che sul piano del rispetto del principio di colpevolezza vogliono che taluno risponda soltanto se c'è un nesso psicologico di collegamento. Ma dicevo, abbiamo elementi fattuali, e qui chiudo questa, diciamo, soltanto rievocativa parentesi di ricostruzione del fatto, i quali testimoniano addirittura l'assenza fisica del soggetto nel momento in cui questi verbali venivano redatti e che tra l'altro scontano anche la mancanza di una prova dimostrativa di un concorso eventualmente morale. Verremo in maniera più dettagliata su questi temi, ma ripeto, già basterebbe in una, diciamo, sorta di scommessa sulla così è marcata evidenza delle ragioni difensive da parte del difensore, questo già potrebbe essere l'inizio, ma mi sia consentito anche dirlo, la conclusione di questo intervento difensivo. Cioè dire, se si contesta a taluno di esser concorso nel reato commesso da altri in un contesto nel quale certamente il soggetto destinatario del rimprovero non ha realizzato il fatto tipico, chiedo scusa, se mi permetto di dire, mi si spieghi qual è l'elemento dimostrativo del concorso. Se questo elemento è carente strutturalmente, è la richiesta del difensore di veder riconosciuto la mancanza di un elemento in virtù del quale un fatto altrui viene attribuito ad un soggetto diverso rispetto a chi quel fatto lo ha realizzato, sostanzialmente concluderebbe in maniera, credo io, razionale la richiesta del difensore. Ma da quale premessa si parte? Perché poi le cose alle quali io faccio riferimento, ho visto che sono state oggetto di ripetizione particolarmente enfatica anche nel corso delle requisitorie pronunciate dall'ufficio di procura generale dinanzi a questa corte di appello. Si dice sostanzialmente vi è una preordinazione, si ritorna in maniera, mi sia consentito, ripetitiva sull'argomento. Si dice c'era una volontà che veniva dall'alto, da un alto indeterminato ma facilmente decifrabile, facilmente individuabile. Il vertice della polizia aveva stabilito a un certo punto che la polizia dovesse riprendere il controllo della città di Genova, che le violenze che si erano verificate dovevano trovare una risposta in un comportamento emblematico da parte delle forze di polizia e che quindi dovesse essere in maniera, diciamo, altrettanto plateale ristabilito il controllo della piazza. Sostanzialmente si ritorna al tema della premeditazione, di una premeditazione ovviamente impropria, mi auguro ovviamente, perché più volte ricorre questo sostantivo non soltanto nella stesura scritta dei motivi ma anche nella enfasi oratoria di interventi che appunto su questo argomento di una premeditazione ritornano, e dimenticando un ulteriore argomento fattuale, un argomento estremamente importante, ma insomma, vi era quel clima di violenza, era effettivamente apprezzabile il rischio che all'interno della scuola perquisita vi fossero dei black bloc. Qui noi dovremmo ritornare su pagine del processo che non sono state peraltro confutate da parte di nessuno. La ricostruzione dei fatti, degli avvenimenti, è un capitolo importante della motivazione della sentenza, che si regge su prove narrative, su prove di natura generica, che nessuno ha confutato, perché nessuno potrebbe seriamente cimentarsi su un terreno volto a negare che quella perquisizione non fu determinata da emergenze dimostrative della necessità di procedere ad un'operazione di perquisizione, qualsivoglia poi sarebbe stato l'esito di quella perquisizione, perché non risulta certamente a nessuno, ne può risultare, che le perquisizioni si compiano allorquando si è certi dell'esito della stessa perquisizione. Ebbene, le tante telefonate giunte al 113, abbiamo testimoni sul punto che nessuno ha pensato in alcun modo di confutare, dimostrative della esistenza di violenze, ma di fatti specifici che riguardavano la scuola. Taluni avevano telefonato dicendo che lì erano stati visti dei black bloc che si cambiavano appunto la tuta, che cercavano di intrufolarsi tra i manifestanti, quelli accreditati, quelli diciamo non violenti. Certamente ve ne saranno stati del Genoa Social Forum quella preoccupante diciamo informazione di un furgone che distribuiva mazze, l'aggressione al pattuglione, i lanci di sassi, Murgolo che viene archiviato dall'ufficio di procura, che è ritenuto attendibile, che riferisce ad Andreassi, il quale si fa portatore di questa verità, di una situazione preoccupante per cui vi era il rischio che ai fatti drammatici di poche ore prima si aggiungessero fatti ulteriori organizzati da manifestanti violenti, la esistenza dei quali nessuno ragionevolmente e seriamente può pensare di negare. Mortola che accerta una situazione preoccupante, cioè dire c'è una situazione di fatto che sarebbe ovviamente contrario alla verità negare, essere stata dimostrativa della necessità di un intervento. E allora è già la tesi smentita dallo stesso ufficio di procura di una premeditazione, sulla quale però con estrema sorpresa si ritorna nel corso delle requisitorie e soprattutto dell'ufficio di procura generale, è una tesi che non è soltanto negata dalla Procura della Repubblica allorquando chiede l'archiviazione dicendo che è impensabile che vi sia stata una preordinazione delle attività, tant'è che quella frase compare espressamente nel testo, nella lettera della richiesta di decreto archiviatorio, e che l'ufficio delle indagini preliminari ne dà atto con gli stessi identici toni: è impensabile che vi sia stata una preordinazione. Ciò nonostante diviene materiale di discussione dinanzi alla Corte d'Appello, ripeto, malgrado la evidenza, la esistenza di dati testimoniali che in maniera assolutamente concorde depongono in questo senso. E allora, problema di qualificazione giuridica del materiale probatorio. Allora, quando se ne discute nei termini riproposti alla vostra attenzione, non si fa altro che congetturare. La tesi di una preordinazione di un'operazione che inevitabilmente, per ragioni di immagine, la polizia avrebbe finalizzato allo scopo di recuperare prestigio e credibilità dinanzi ad una opinione pubblica offesa per quello che si era verificato, e quello che si era verificato erano le violenze commesse dai manifestanti, non certo le violenze commesse dalla polizia, è una vera e propria congettura. Quella storica distinzione giurisprudenziale tra massima di esperienza e congettura, laddove la congettura finisce per essere una massima di esperienza impropria, perché priva di una base empirica che la renda effettivamente dimostrabile. Noi ci troviamo dinanzi ad affermazioni, ripeto, che non soltanto sono smentite dallo stesso ufficio di procura in documenti che sono per l'appunto nella disponibilità di tutti e che nella loro letteralità non prestano, per la chiarezza e la precisione delle frasi usate, alcun margine interpretativo di dubbio, ma sono sconfessate poi dalla qualificazione che noi dobbiamo dare alle argomentazioni accusatorie. Cosa dimostra l'affermazione di una preordinazione in assenza di elementi, semmai di segno contrario? Tutto consigliava l'intervento di polizia giudiziaria, salvo ritenere che la polizia giudiziaria debba stare alla finestra ad osservare ciò che accade e allorquando poi fatti gravissimi si realizzano ne debba soltanto dare conto all'autorità giudiziaria senza disporre nemmeno di un potere di intervento. Dimostrano che ci troviamo dinanzi a tesi congetturali, responsabilità di comando. Io mi sono permesso nel corso del giudizio di primo grado di depositare una memoria. Frequentemente si sostiene, e lo si è fatto anche nel corso del giudizio di appello, che insomma qui c'era una responsabilità di comando, che una certa sentenza della Corte di Cassazione ricorrente Sommers, fatti estremamente gravi, la strage di Sant'Anna di Strazzena, sarebbe una sentenza dimostrativa di questa sorta di condivisione da parte del giudice di legittimità, di una responsabilità del tipo di quella appunto prefigurata nell'affermazione responsabilità di comando. E io in quel contesto mi ero permesso già da subito di osservare come semmai fosse vero il contrario, perché a leggere quella sentenza si individua il fatto sottostante, cioè dire l'elemento fattuale che diede luogo alla condanna degli ufficiali della Wehrmacht, di coloro i quali avevano dato l'ordine di intervenire, sulla base di un dato testimoniale. Vi era un testimone il quale riferì che quell'ordine era provenuto da quel certo ufficiale della Wehrmacht. Quindi, allora, quando lì la Corte di Cassazione parla di responsabilità di comando, lo fa in maniera puramente, diciamo, ripetitiva di una frase, di una etichetta, in realtà non dimostrativa della introduzione nel nostro sistema giuridico di una responsabilità oggettiva che già la Corte Costituzionale, con quelle storiche sentenze del 1988, ha dichiarato al di fuori del perimetro di una responsabilità penale osservante dei modelli costituzionali, quali al contrario implicano la dimostrazione di un elemento soggettivo. D'altronde basterebbe sostenere, per affermare la fondatezza di questa mia tesi, è che tutta la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema, per esempio, di vertici delle organizzazioni criminali, il discorso nasce proprio sul territorio della responsabilità dei capi delle organizzazioni criminali, dei capi mandamento della organizzazione denominata Cosa Nostra, è una giurisprudenza la quale afferma in maniera assolutamente incontrovertibile il principio che il vertice non risponde del delitto commesso da ciascun associato, sempre che non soccorra un elemento dimostrativo della circostanza che il vertice avrebbe in qualche modo avuto responsabilità nel conferire ordini, nel contribuire, nel concorrere alla realizzazione di quel fatto. Ma io dicevo che non soltanto Sommers, ricorrente, dimostra la insussistenza di una responsabilità di comando, perché, ripeto, a leggere la motivazione lì si apprende che l'elemento che valorizzò la responsabilità penale dei vertici della Wehrmacht fu una prova dichiarativa, vi fu un testimone che disse di aver visto chi quell'ordine lo aveva conferito. Quindi quale responsabilità di comando? Era una responsabilità nascente dalla valorizzazione di una prova dichiarativa, di una prova classica. Quella sentenza, al contrario, gioca un ruolo estremamente negativo per le incomplete tesi accusatorie che si oppongono alla posizione del dottor Francesco Gratteri. Perché la parte più cospicua, e io l'ho scritto, ma mi permetto di ripeterlo, di quella sentenza, che a noi penalisti è chiara, che quella sentenza è una sentenza decisiva, ferma, qui devo dirlo, purtroppo con tanti anni di ritardo, un principio che è fondamentale, intanto la base causale del concorso. No. Concorso ha una sua base causale, il 110 è una norma che sostanzialmente costituisce espressione del principio dell'articolo 40. Per concorrere tu devi aver contribuito alla realizzazione concorsuale di quel fatto. Questa è un'affermazione banale, si potrebbe ritenere, per chi fosse superficiale, ovvero non avesse conosciuto le derive della giurisprudenza anche di legittimità negli anni 60-70 in tema di concorso, ma vale oro soprattutto nella parte in cui fa una ricostruzione che parte da lontano del 110. quella estensore, tra l'altro tratta di un magistrato notissimo che per anni ha diretto il massimario della Corte di Cassazione, quanta esperienza precipita in quella sentenza, quante sentenze non condivisibili si è dovuto leggere per avere la necessità di affermare con rigore quel principio. E parte, dicevo, da lontano, parte dal 1930 dal punto di vista dei tempi, dal 31 per la sua entrata in vigore, e dice che il legislatore ha scelto di non scegliere in tema di determinazione delle forme di concorso. Posizione di Gratteri è tutta cucita addosso al 110. E perché dire che è concorrente chi concorre è un'affermazione puramente tautologica, no? Chiaro che è concorrente chi concorre. Il legislatore lì, forse vittima, se andiamo ancora un po' più all'indietro, al codice Zanardelli, di un'errata, incompleta, sbagliata redazione del modello di concorso, perché il codice Zanardelli aveva tipicizzato le forme di concorso, ritiene di rimettere alla magistratura quel compito che competerebbe al contrario al legislatore, consistente nella determinazione delle forme di concorso. Quindi quella commissione di altissimo livello tecnico-scientifico, che avrebbe certamente potuto scrivere in maniera dettagliata e tipicizzata le forme di concorso, rimette ai giudici. Insomma, dovrà essere la giurisprudenza consapevole della base causale dell'articolo 110 a dirmi di volta in volta, quindi a tipicizzare in concreto la diversa forma di concorso, perché tizio è concorso nella realizzazione di un fatto concorsuale. Beh, certo, se coautore il problema non si pone. Il problema si pone ovviamente con carattere di maggiore complessità e gravità allorquando ci troviamo dinanzi a chi questo modello tipico di reato non lo ha realizzato, è l'autore atipico, colui al quale noi dobbiamo dire: bene, tu hai reso più agevole, più pronta, più sicura la realizzazione del reato, e allora sei un concorrente materiale, ovvero tu hai istigato, hai determinato altri alla commissione del reato, e allora sei un concorrente morale. Ma me lo devi dire tu, giudice. E allora cosa scrive l'estensore della sentenza Sommers? L'indeterminatezza, questa è una frase che vale oro per ogni giudice, l'indeterminatezza del modello di cui all'articolo 110 del codice penale non significa indifferenza probatoria del giudice in ordine all'obbligo di spiegare quale sarebbe stata in concreto l'attività concorsuale compiuta dal singolo imputato. Ossia, tu non puoi esimerti dallo spiegare perché Caio è concorrente, perché Martino è concorrente, perché Filano è concorrente. Il legislatore, anzi, ti ha rimesso un compito delicatissimo e, se vogliamo, concretamente di tipo legislativo. Tu devi spiegare per qual verso taluno è concorso nella realizzazione collettiva di un fatto. E questa affermazione, eccellenze, ecco perché il tema è un tema appassionante per un verso, banale peraltro, perché basterebbe leggere il capo di imputazione sostanzialmente per giungere ad una conclusione che potremmo definire scontata. L'autore atipico, tu devi dargli una spiegazione del concorso. Sovviene chiudendo un cerchio giurisprudenziale. Io dico, la giurisprudenza va capita nel senso che va capita nel complesso, nei suoi diversi sviluppi, nelle sue articolazioni. Le sentenze non si leggono soltanto limitatamente alla massima, che certe volte può farci dei brutti scherzi. La giurisprudenza peraltro si interpreta complessivamente. Qual è la direttrice giurisprudenziale? C'è una razionalità complessiva nella produzione del materiale giurisprudenziale, ovvero sono sentenze disarticolate le quali di volta in volta dicono un qualche cosa che possiamo più o meno condividere, ma che sostanzialmente non ubbidisce ad una ricostruzione complessiva di un istituto. Insomma, il giudice la giurisprudenza la deve conoscere nei suoi sviluppi evolutivi, nelle sue linee tendenziali. Cosa dice un'altra sentenza estremamente importante? Ricorrente Mannino, Sezioni Unite questa volta, che sostanzialmente, dicevo, chiude il cerchio di un ciclo giurisprudenziale iniziato con la sentenza francese, no? Quella sulla causalità. E qui do dimostrazione di quella inevitabile connessione che c'è tra l'articolo 40 e l'articolo 110, no? Iniziò sul versante, inevitabilmente, del diritto penale di un rischio scaricato sul nesso di derivazione causale, dimostrato attraverso frequenze medio-basse, per dire che così non si può fare. Il diritto penale è un diritto penale dell'evento, non è un diritto penale del rischio, e si conclude logicamente col 110, allora quando si dice qui non c'è un diritto penale del rischio di concorso. L'elemento indicativo del concorso è l'evento. Tu, giudice, mi devi dare prova del contributo causale, non con la logica del pericolo, con la logica dell'ex ante, ma con la logica dell'ex post. Eccellenza, voi lo sapete meglio di me, perché io, voglio dire, ne devo parlare, ma io dico una cosa, mi permetto di dirla qui, anche rivolgendomi ai signori procuratori della Repubblica e procuratori generali. La nostra è una comunità che deve vivere di valori condivisi, di valori consolidati, cioè dire, se noi non siamo capaci di stringerci intorno a principi che identifichino la nostra comunità, dal punto di vista delle scelte di valore, delle scelte etiche, delle scelte giuridiche, noi non siamo una comunità, come purtroppo sembrerebbe di capire sulla base della interpretazione di tutta una serie di fatti gravi che ci hanno riguardato tutti quanti. No, ma dico, possiamo sconfessare questo principio che sta nella sentenza delle sezioni unite? Tu, giudice, con la logica dell'ex post, devi individuare l'elemento fattuale dimostrativo della misura, della quota, del livello del concorso, perché quel concorso deve essersi riflesso in un qualche evento che sia indicativo del contributo, e quindi quella è la misura dell'atto di concorso riferibile a questo soggetto. Ecco che il fatto altrui diventa proprio nel rispetto del principio costituzionale, in virtù di un miglioramento nella fase esecutiva, di una istigazione che abbia in qualche modo rafforzato la volontà di realizzazione di quel determinato fatto, di una determinazione che fa sorgere un proposito criminoso inesistente. Ma insomma, io con la logica della posteriori devo apprezzare nella naturalità degli avvenimenti quale sia stato il fatto indicativo del contributo. Passiamo dal diritto al fatto. Qual è l'elemento che è dimostrativo del contributo di Francesco Gratteri nella redazione di un verbale che si stima essere falso? Oggi, da par suo, il professor Lozzi dimostrava la insussistenza in via oggettiva del falso, ma io sbaglierei la, voglio dire, direzione dell'attività difensiva se per l'autore atipico vi parlassi della oggettiva veridicità del verbale. La difesa deve ragguagliarsi alla concretezza della contestazione che riguarda quel singolo imputato. No, noi vi dovremmo parlare di tutto. Noi dobbiamo parlare soltanto di quel limitato perimetro di contestazione che ci riguarda direttamente. Quindi a me non interessa se il verbale è oggettivamente falso oppure no. Lo dico con un'iperbole, chiaramente, perché è chiaro che se il verbale non è nemmeno falso, ancor prima io non posso essere concorso nella realizzazione di un fatto lecito. Però ovviamente ogni difensore che abbia un minimo di buon gusto deve capire che lui deve limitare, deve tanare il suo intervento a quella che è la contestazione, principio della contestazione, no? Quando i nostri maestri, che certamente sapevano come si conduce l'attività difensiva, ci dicevano: guardi per primo il capo di imputazione, se lei non legge il capo di imputazione non ha capito niente del processo. Poi, con tutto il rispetto, abbiamo capito, e questo non vuole essere un rimprovero ma soltanto una constatazione, che frequentemente leggere il capo di imputazione non serve a niente, perché poi l'imputato viene condannato per un fatto del tutto diverso rispetto a quello che gli è stato contestato. Ma ripeto, nel contesto di una, appunto, imputazione che vede Gratteri quale autore atipico, io dico, ecco, forte delle sezioni unite della Corte di Cassazione, forte proprio di quella sentenza invocata al contrario dall'ufficio di procura, spiegateci qual è l'atto che avrebbe Gratteri realizzato a dimostrazione che un fatto certamente non da lui realizzato, è realizzato quando lui non era nemmeno in questura, perché quelle prove delle quali io non ho nemmeno discusso, perché lo abbiamo fatto per iscritto, perché Marco Corini lo ha detto meglio di come io potrei dirlo, sono dimostrative del fatto che non c'è nemmeno la prova che lui fosse presente in questura allorquando quei verbali venivano redatti. E allora di che cosa stiamo discutendo? Si dice avrebbe rafforzato con la sua presenza rafforzatrice. Adesso poi le loro signorie mi correggeranno, ma da qualche parte io l'ho sentito dire, l'ho letto nella tale quantità di atti difensivi nostri e a carico e accusatori, quelli appunto della Procura e della Procura Generale, che la presenza di questi soggetti che erano indubbiamente presenti sul posto, questo a dimostrazione di come ci sia una mancanza totale di lucidità nella individuazione delle componenti dimostrative della responsabilità penale. Vedete, se erano presenti durante le violenze, poi si dice no, non abbiamo la prova della presenza durante le violenze, lo si scrive e si fa opera di assoluta onestà intellettuale, che però qui non è nemmeno in discussione, ci mancherebbe altro. Poi si dice no, basta la percezione di una diffusa attività di violenza, e noi ribattiamo, scusate, ma ove mai questo si fosse verificato ciò non basterebbe, perché per che vi sia l'elemento del falso, che è uno scarto tra ciò che si sa e ciò che si dichiara in un atto pubblico, è necessario che si abbia ancor prima la prova che questo soggetto avesse saputo che le cose erano andate diversamente da come poi l'atto pubblico le avrebbe in qualche modo storicamente descritte. E questa prova non c'è nemmeno. Ma a prescindere da questa prova non c'è la prova del concorso. Si dice però, e torno al punto dal quale ero poc'anzi partito, ma c'è una presenza rafforzatrice. Si evocano i fantasmi di una giurisprudenza. Certo, c'è una quota di giurisprudenza degli anni 60, 70, che sul punto è drammatica. Vi ricordate, noi non siamo purtroppo, ahimè, più tanto giovani da non ricordarci i fatti che si sono verificati, no? Quell'omicidio del Sorpasso compiuto col calciavite, e la persona che si trovava vicino dice ma lui è concorrente nell'esecuzione dell'omicidio. Quel poveretto risponde dicendo ma insomma io non ho fatto niente, io purtroppo mi trovavo in compagnia in macchina di un matto che ha ammazzato un altro perché lo aveva superato. Io, che cosa c'entro, cosa ho fatto? Da quell'altra parte si rispondeva, ma tu eri presente, e lui si è sentito rafforzato nella esecuzione del tuo proposito criminoso. Non bastò la risposta scontata, ma che colpa ne ho io se lui si è sentito rafforzato? Io posso rispondere per il fatto altrui, sono io che avrei dovuto rafforzare con un qualche atto dimostrativo della mia attività concorsuale il suo proposito, ma io non ho fatto niente, io ero lì soltanto sulla macchina, non l'ho istigato, non gli ho detto uccidio, non gli ho detto scendi con il cacciavite, non ho fatto niente, mi condannate per che cosa? Beh, insomma, grazie a Dio la giurisprudenza è cambiata. Una tra le tante, per non usare il latinetto, sezione quarta, 21 gennaio 2009, presidente Brusco, dove si dice, ma insomma, non puoi, io non leggo le massime, una cosa francamente che in certi casi preferisco non tanto risparmiare a me quanto risparmiare appunto ai destinatari della lettura. Si dice sostanzialmente ma non basta che quello si sia sentito rafforzato, l'evento dimostrativo dell'attività concorsuale è un evento che deve inevitabilmente ricollegarsi al concorrente atipico. Insomma, tu giudice mi devi dire di volta in volta che cosa questo autore atipico abbia fatto al fine poi di poter concludere che effettivamente lui ha rafforzato. L'evento deve essere a lui ricollegabile, tu non puoi punire un soggetto meramente presente sui fatti, perché commetti un gravissimo arbitrio. No, responsabilità per fatto altrui è un qualche cosa della quale ogni giurista si dovrebbe ovviamente vergognare, ma io sono convinto che ognuno di noi si vergognerebbe nell'affermare un principio se fatto, soltanto che in maniera inavveduta si giunge all'affermazione di principi che si sovrappongono su una sorta di responsabilità oggettiva, in buona fede non avvedendosene, perché se si dice che taluno risponde in quanto sono soggetti presenti sui fatti, stanno lì nel momento in cui si realizzano i fatti, bene, ma il collegamento tra questa banale presenza e la consapevolezza di uno scarto tra ciò che si sa e ciò che viene verbalizzato è dato da quale elemento? Ma non soltanto, qual è l'elemento indicativo del concorso, del contributo, questa base causale di un concorso costruito tutto sulla eziologia? Da che cosa è determinato? Qui non c'è inevitabilmente una risposta. Perché, eccellenze, il tema del concorso, che poi l'unico tema sul quale io voglio dire impropriamente posso permettermi di cimentarmi in questo processo, è la materia peggio trattata nella costruzione di un'ipotesi accusatoria. Insomma, qui noi non ci dobbiamo dimenticare, forse questo poteva essere un argomento conclusivo, però poi si resiste, diciamo, poco e male alla tentazione di introdurre argomenti allorquando si è consapevoli della loro efficacia dimostrativa, no? E noi qui chiediamo che venga sovvertita una sentenza di assoluzione. Noi siamo nel giudizio di appello, in un giudizio cartolare, questo non ce lo dobbiamo in alcun modo dimenticare, perché è l'elemento regolativo della vostra attività. Il grado di appello è un grado del tutto diverso rispetto al primo grado. Non a caso noi scontiamo la natura cartolare del giudizio e qui non si acquisiscono, salvo i casi tassativamente indicati dall'articolo 603, elementi di prova. Insomma, noi abbiamo una motivazione la quale spiega perché questi soggetti sono innocenti. Abbiamo degli argomenti solidissimi ad integrazione, ove ve ne fosse necessità, di questa motivazione per spiegare per quale ragione questa pronuncia di estraneità ai fatti, che asseconda un principio costituzionale di non colpevolezza, è fondata, si regge su basi estremamente solide. Sia consentito, io lo chiedo, lo dico con molto rispetto, con molta umiltà, ma cosa ci sta dall'altra parte? A dimostrazione della necessità di un rovesciamento di questo fronte. La congettura, la presunzione. Devo dire la verità, a leggere l'interrogatorio di Francesco Gratteri, è che un attimo, io ho le pagine segnate, ma anche qui saremmo ineleganti se ci mettessimo a dire alla pagina 47, alla pagina 33, alla pagina 15. L'ufficio di procura ha dato che loro presumono, cioè dall'interrogatorio, che loro non hanno elementi dimostrativi del concorso di tipo morale, l'istigazione. Noi non abbiamo elementi per dimostrare che vi sia stata in concreto un'istigazione da parte di Franco Gratteri. E certo, apro qui un discorso che poi dovrò sviluppare, ma mi credano le loro eccellenze, in maniera estremamente sintetica. Ci si interroga, ma insomma, concorso con quali forme? Qui veniamo all'aspetto veramente più divertente, io dico divertente nel senso dello stimolo intellettuale, non mi permetto ovviamente di mancare di rispetto a nessuno, dell'intero processo. Un capitolo che si apre sul concorso, scusate, è indebito che l'imputato del quale si chiede una sentenza di condanna a sovvertimento di una sentenza di assoluzione chieda quale sia la forma del concorso. E qui, insomma, io che cosa ho fatto? In quale modo sarei concorrente rispetto a questo reato? Qui si assiste ad una cosa che io francamente non ho mai visto da nessuna parte, perché avendo avuto il pregio, il piacere di assistere all'intervento del signor procuratore generale, che d'altronde dava atto dei suoi stessi motivi di appello, quindi li abbiamo lì sottoscritti, c'è la trascrizione, ma ci sono i motivi di appello. Qui si dice, bene, la forma del concorso è alternativamente la seguente: può avere rivestito le forme dell'azione causativa, quindi attraverso una azione causativa che io ritengo possa essere, questo è detto testualmente, ma veramente a me, insomma, mi sono stupito, è scritto ed è detto, che può avere rivestito le forme del concorso materiale, ma potrebbe anche avere rivestito le forme del concorso morale. Ma non soltanto può essere stata un'azione causativa, può questo concorso essersi realizzato anche a mezzo di omissione non impeditiva. Quindi siamo nel ventaglio più pieno e soprattutto più efficacemente dimostrativo della circostanza che lo stesso organo dell'accusa che vi chiede la condanna non sa cosa l'imputato avrebbe fatto. Ora qui c'è una critica processuale, io francamente sono un sostanzialista e come tutti i sostanzialisti tendenzialmente non credo al processo, come i processualisti non credono al diritto sostanziale, o perlomeno ci credono, è vero Enrico, un po' di meno, no, ognuno crede ai suoi modelli di conoscenza della realtà. No, io questo mio ingresso, questo strumento di conoscenza della realtà è prevalentemente costituito dal diritto sostanziale, però c'è una critica procedurale, no? Cassazione, prima della Cassazione, certe volte noi invochiamo la Cassazione, ma dovremmo prima ancora invocare il buonsenso, cioè dire, la Corte di Cassazione dice, ci sono le contestazioni alternative, cioè dire, tu pubblico ministero, e questo lo capisco, sei in una fase di incompleta conoscenza degli atti, tant'è che fai una contestazione che abbraccia forme alternative e diversa di realizzazione del fatto di reato in virtù di questa tua non approfondita conoscenza degli atti. No, e allora immaginiamo che un pubblico ministero contesti, per come qui è avvenuto, questa, voglio dire, onnicomprensiva forma di concorso dell'autore atipico nel fatto tipico altrui. Però dice la Corte di Cassazione, poi non te lo puoi portare avanti troppo a lungo, devi scegliere o no? Devi scegliere, perché nel momento delle conclusioni poi devi dire all'imputato che cosa lui materialmente ha fatto, perché altrimenti quella bruttissima giurisprudenza di legittimità è la peggiore esistente, che riguarda la correlazione tra imputazione e sentenza, la necessaria correlazione, che è talmente diluita che quasi la norma è abrogata, perché si dice, ma insomma, basta che ha saputo qualche cosa, ne parlava Lozzi, quell'aspetto funzionale, francamente io sarei di altro avviso, ma questa sarebbe la mia personale, banalissima opinione. Ma dice la Corte di Cassazione, altrimenti il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è rispettato, cioè dire c'è un momento nel quale tu devi scegliere pubblico ministero e mi devi dire in che cosa il fatto si è realizzato e in che cosa è consistito, altrimenti questo come fa a difendersi? Insomma, io mi devo difendere da un'azione causativa, da un'omissione non impeditiva, nel contesto dell'azione causativa devo scolparmi rispetto ad un concorso materiale, rispetto ad un concorso morale, spiegatemi che cosa ho fatto. Qui il paradosso si tinge di note di non credibilità astratta, no, perché in fase di giudizio di appello e di requisitorie con le quali si chiede il sovvertimento di una sentenza di condanna, vi viene detto testualmente, abbiamo sentito con le nostre orecchie, sta scritto nei verbali di trascrizione, sta scritto nei motivi di appello, vi viene detto che questa forma realizzativa del concorso è qualsivoglia, azioni causative, concorso morale, concorso materiale, omissione non impeditiva, non avvedendosi non soltanto dell'aspetto processuale, e questo mi perdoneranno ancora una volta i processualisti, potrebbe passare, ma di un aspetto sostanziale insuperabile, le forme del concorso sono direttamente ritagliate sulle modalità esecutive del fatto, cioè dire, tu non puoi dire che taluno è concorso nella maniera più indeterminata che si possa immaginare, perché devi dettagliare quella contestazione sulle modalità realizzative concrete del fatto di reato. E allora, punto di domanda, ma concorso materiale, cosa ha fatto Gratteri? Ha prestato la penna? Ha dato la carta perché scrivessero i verbali? Quindi ha reso più agevole la esecuzione del fatto materiale di reato. È un paradosso ovviamente in questa indicazione semplificativa della difesa che tende a far risaltare la enormità dell'addebito, ma correlativamente anche la sua inconsistenza fattuale. Cosa avrebbe fatto Gratteri? Tra l'altro un concorso materiale è più spiegabile con la presenza sul posto. Sì, certo, se gli ha dato la penna può avergliela prestata prima, la penna, sempre che fosse consapevole che con quella penna si sarebbe redatto un verbale falso. Qui entriamo nell'immaginario, non nel processuale. Chi concorre materialmente di solito è presente sul fatto. E chi concorre invece in senso morale? Intanto c'è scritto da parte dei pubblici ministeri, cioè nell'interrogatorio, una frase, ma noi non le contestiamo di avere svolto il ruolo di istigatore. Lei ha contribuito, poi non si dice perché ha contribuito, quindi non sarebbe nemmeno un istigatore. Ma ove lo fosse, anzi, ove si pretendesse che lo sia stato in concreto, e qui interviene la Corte di Cassazione. Tu, giudice, non puoi essere indifferente rispetto all'atto di concorso. L'indeterminatezza del 110 non ti legittima a dire che taluno è concorrente perché tu lo ritieni, punto e basta. Tu mi devi spiegare in che cosa sarebbe consistito questo atto di concorso atipico, costruito, modellato sull'elemento del concorso morale. E tu non me lo hai spiegato. Ma si dice residualmente, con la logica onnicomprensiva di chi pensa, dice vabbè, io ci metto dentro tutto, alla fine qualche cosa terrà. Noi francamente di solito non facciamo, o perlomeno quando lo facciamo, chiediamo scusa al giudice, dice ma può passare un argomento di questo genere? Di solito la risposta è negativa, no, guarda che il giudice ti guarda male se tu gliela prospetti in questi termini. Si dice ma aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, questa formula che risale a Franz von Liszt, perché poi non impedire l'evento che si applica l'obbligo giuridico di impedire è una formula storica, molti ritengono che sia onnicomprensiva, la giurisprudenza al riguardo segnala che non sempre si può convertire attraverso l'uso della formula dell'equivalenza le azioni causative in omissioni non impeditive, per esempio se il fatto è descritto secondo le forme di sviluppo esemplificativo di un'azione positiva, tu non me la puoi convertire in azione per in omissione non impeditiva, perché il legislatore ha dato una chiara indicazione, questo è un reato di azione e quella è la formula che tu giudice devi rispettare. Ma al di là di queste considerazioni, L'elemento soggettivo della omissione non impeditiva dovrebbe essere il dolo. Ma chi omette il verificarsi dell'evento, dettagliando la sua condotta al fatto concretamente sottoposto al vostro giudizio, deve o no essere presente alla redazione del verbale? Chiedo scusa. Allora, immaginiamoci gli sviluppi fattuali concreti di una condotta di chi omette il verificarsi dell'evento avendo l'obbligo giuridico di impedirlo. Beh, fin tanto che tu mi dici, in sua presenza hanno massacrato di botte un poveretto e lui non lo ha impedito, tu dici una cosa che dal punto di vista dei valori astratti del diritto è comprensibile, perché per un verso vi è un obbligo giuridico certo di impedire il verificarsi di un evento illecito in capo ad un esponente delle forze dell'ordine, per altro verso tu mi stai dicendo che io sono presente alla realizzazione di un evento che ho l'obbligo giuridico di impedirlo. Chiedo scusa. No. Se Tizio scrive un verbale di arresto, di perquisizione falso, per impedire l'evento nascente dalla comunicazione all'autorità giudiziaria di un verbale che falsamente rappresenta la realtà, io devo essere in condizione di poterlo fare, devo essere presente, devo avere conoscenza del verbale. Di Gratteri non soltanto non si sa dov'era allorquando il verbale veniva redatto, e certamente lui non era in questura, potrebbe anche essere ritornato a Roma per ipotesi, ma dico, sulla base di quale elemento si fa a dire che costui avesse consapevolezza che si stesse redigendo un verbale falso? Da che cosa nasce? Ecco, chiedo scusa, qui c'è una assenza di dati probatori che è sorprendente, preoccupante. Cioè, come si fa a giungere ad una conclusione che è priva di ogni giustificazione nelle fasi intermedie dello sviluppo logico dell'argomentazione? No, tu giungi ad una conclusione che non è sorretta nei tratti intermedi di sviluppo argomentativo di alcun elemento di fatto, e giungi ad una conclusione che è una conclusione assolutamente aberrante rispetto alle premesse dalle quali tu sei partito. E allora noi siamo privi di ogni elemento che giustifichi dal punto di vista fattuale, dal punto di vista giuridico, la responsabilità di Franco Gratteri. Ma tranne, ma qui siamo veramente ad una fase conclusiva, ma voglio dire dimostrativa della madornale inconsistenza di elementi di responsabilità, che in maniera lapidaria si voglia concludere la requisitoria con l'affermazione secondo la quale Gratteri o chiunque altro, perché poi questa formula è trasferibile a chiunque, non poteva non sapere. Allora si dice, beh, Gratteri è responsabile perché io utilizzo una coperta sotto la quale metto la realtà del processo e questa coperta ha una scritta sopra, non poteva non sapere. Io francamente credo di essere persona dotata di perlomeno un buon gusto sufficiente a non dare alla Corte di Appello, che mi potrebbe al contrario dare insegnamento sull'argomento, quelle indicazioni giurisprudenziali le quali valgono a smentire, ma prima ancora della giurisprudenza ci sta il diritto, la conoscenza che ognuno ha del diritto, di formule pigre di questo genere. No, non poteva non sapere, sarebbe una formula che nel contesto delle organizzazioni complesse, la polizia è un'organizzazione complessa, le attività imprenditoriali si realizzano attraverso organizzazioni complesse, la pubblica amministrazione è un'organizzazione complessa, la magistratura è un'organizzazione complessa, purtroppo le realtà criminali sono organizzazioni complesse perché si articolano nella distribuzione di compiti. Voglio dire, il vertice può rispondere di un fatto commesso dal subordinato in assenza di ogni elemento dimostrativo del concorso, è chiaro che la risposta è una risposta del tutto negativa. Poi noi abbiamo scritto, e tante volte, non è nemmeno ufficiale di polizia giudiziaria, ma insomma era anche in compiti estranei, voglio dire, ma qui siamo nel superfluo obiettivamente dal punto di vista difensivo. Come anche io vi ho detto, ma insomma, per ribaltare una sentenza di assoluzione non basta quell'elemento banale che viene opposto sul piatto di una bilancia che pretenderebbe al contrario di sovvertire ragionate, responsabili, motivate argomentazioni assolutorie con presunzioni e congetture prive di ogni dimostrabilità in giudizio. Con queste mie ultime considerazioni, ma con quelle anche contenute nei tanti atti scritti difensivi che ci hanno perlomeno consentito di limitare l'intervento appunto difensivo che abbiamo pronunciato dinanzi a voi, mi permetto di chiedere il rigetto dei motivi di appello dell'ufficio di procura e dell'ufficio di procura generale.
tutti, anche 10. Io sono qua. Anche 10, ma anche.
No, no, no. 10 sono troppo. Poi non ci si fa no.
Sempre più ridotto.
Bene.
Nico, tu sei un parlatore incredibile. Sei un parlatore incredibile.
Ora una sigaretta, tu cominci ora
con questa dote in più.
Tu cominci ora, cominci tu quindi. E poi se il prof deve andare via, come
poi rimane un po' per esempio. Ora prendi un caffè. Tu ne mi accompagni?
Certo.
Sì. Tu ne mi accompagni, se va a prendere un caffè. Accompagno lo stesso. Scortese. Così ha capito, se poi arrivano, non vedono lei. Non c'è niente.
Sì, sì, dimmi, te lo segno. C'è una penna.
010 59 66.
C'è una legge regionale interessante, la regione Toscana, che disciplina le cosiddette professioni del benessere, e tra queste anche, quanto costerà un taxi? 200?
200 euro.
200? 150? 170? 200? 250? 300? 450? Ci si fa.
Scusami se me ne vado, devo pagare il conto, prendermi la valigia, le cose, mi vado a casa perché non vedo i bambini da diverso tempo, sono stato in giro 2 settimane, quindi il desiderio è proprio di vedere i bambini, proprio vedere loro, otto in 10 anni, uno dei
pugno scompaia, dov'è la novità? Parlo io per di più.
O parto io per Gavo?
Parto
io per Gavo. Così non perdiamo tempo. Enrico Marzulli, assisto Salvatore Gava e Giovanni Luperi. Comincerei con la posizione del dottor Gava e eventualmente, per quanto riguarda la posizione Luperi, attenderei l'arrivo del collega Di Bugno. La mia è una posizione favorita dalla sequenza delle arringhe e anche, perché no, dalla prospettazione accusatoria, e quindi potrò calibrare, spero, non solo sul piano di una ragionevolezza dei tempi, anche di ragionevolezza degli argomenti, la mia difesa. Perché la storia di Gava è una storia lunga, è una storia tormentata sul piano processuale, una storia quasi romanzesca, dove questo aggettivo vuole proprio segnare un'evoluzione processuale che va dai momenti più rassicuranti, la richiesta d'archiviazione, l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere da parte del giudice dell'udienza preliminare, fino all'impugnativa davanti alla Corte di Cassazione, all'accoglimento di questa impugnativa e a delle conclusioni da parte dell'accusa in sede di impugnativa della sentenza di primo grado, indubbiamente distanti dall'originaria impostazione, per questo romanzesca. Ma cerchiamo di vedere quali erano le problematiche rispetto alle quali Gava era stato chiamato davanti all'autorità giudiziaria. Erano tematiche che per certi versi si accostavano a quelle degli altri falsi. Acquistano una fisionomia specifica, peculiare, davanti al giudice delle indagini preliminari, quando, a fronte della richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero, la dottoressa Lucia Vignale segnala come la posizione Gava fosse una posizione particolare. Perché? Perché Gava, che è firmatario dei verbali di arresto, di perquisizione e sequestro, e davanti a voi si procede soltanto per il verbale di perquisizione, perché Gava non era mai entrato all'interno di quella palestra, non aveva mai eseguito quella perquisizione, o meglio, la dottoressa Vignale segnala come nella irrilevanza penale delle altre condotte riferite al dottor Gava se ne debba enucleare una. Nasce questa imputazione, nelle forme per l'appunto dell'imputazione coatta, perché si dice: hai attestato falsamente il fatto di aver partecipato alla perquisizione. Quindi non è un falso legato alla consapevolezza della falsità dei dati attestati, ma la falsità è in qualche modo preliminare, pregiudiziale, anticipata. Tu hai attestato che hai partecipato a quella perquisizione, mentre tu stesso dici che non lo hai fatto, perché tu stesso lo dici. Le dichiarazioni del dottor Gava, sia nella forma delle sommarie informazioni, e le possiamo richiamare perché sono state integralmente riprese dallo stesso in sede di interrogatorio davanti al pubblico ministero, quindi hanno piena dignità probatoria anche in sede dibattimentale. Ebbene, da queste dichiarazioni si evince tranquillamente che, e c'è tutta una vicenda imputativa diversa, il dottor Gava alle 23.30 non si trovava all'interno della Diaz. Nella impostazione che suggerisce, e uso un eufemismo, che impone la dottoressa Vignale alla procura, non ci si limita peraltro a segnalare il fatto che il dottor Gava consuma o può aver consumato il delitto di falsità ideologica perché attesta di aver partecipato quando non era neppure presente sui luoghi. Si dice qualcosa di più anche. Si dice che l'atto in questione, il verbale di perquisizione ex articolo 41 del testo unico, non può essere avvicinato ad un verbale d'arresto, perché il verbale d'arresto è un verbale con una doppia colorazione, descrittiva ma anche dispositiva, mentre il verbale di perquisizione avrebbe solo una caratterizzazione descrittiva. Ancora, sempre sul piano delle indicazioni che ci fornisce questa importante ordinanza, perché poi tutto il percorso del dottor Cava sarà segnato nel bene e nel male da queste indicazioni, ci dice anche qualcosa d'altro. Ci dice che, e lo deve dire perché la posizione analoga a quella del dottor Gava di Aniceto è stata oggetto di archiviazione, che il dottor Aniceto aveva comunque provato di aver effettuato delle identificazioni che erano funzionali all'individuazione dei soggetti nei cui confronti determinati beni erano stati reperiti e poi anche oggetto di sequestro. Quindi nell'ordinanza non ci si limita a dire: guardate, il 479 va apprezzato sotto questa prospettiva. Si dice anche: ci sono anche due vie d'uscita. Le due vie d'uscita sono: uno, la natura del verbale d'arresto rispetto a quello di perquisizione, che può essere considerato solo descrittivo, quello di perquisizione, invece quello di arresto descrittivo dispositivo. E la dottoressa Vignale espressamente dice: il verbale d'arresto può essere ben sottoscritto anche da un soggetto che non ha partecipato all'arresto, alle operazioni d'arresto, ma che, trattandosi anche di una valutazione giuridica, vuole esprimere la sua adesione a questa valutazione. E l'altra via d'uscita era costituita sulla scia di quanto era avvenuto, e nulla è mutato perché non ci sono state riaperture delle indagini nei confronti, era ispettore se non erro Aniceto, l'ispettore Aniceto, laddove si fosse provata una condotta di identificazione analoga a quella che aveva giovato per Aniceto in capo a Gava. Gava arriva davanti al GUP con un difensore che tempestivamente, l'avvocato Corini, e opportunamente acquisisce dati testimoniali nelle forme dell'articolo 391 bis et ter CPP che dimostrano che l'attività svolta da Gava è forse, direi, ancora più significativa di quella svolta da Aniceto. Sono decine le persone che sono state sicuramente identificate da Gava e dai suoi uomini, ed è un'identificazione necessaria per lo sviluppo procedimentale della perquisizione, perché quella perquisizione era una perquisizione che non aveva un riferimento soggettivo sicuro. A chi ho preso questi oggetti? Quali erano i titolari di questi beni? Quali saranno i soggetti che eventualmente potranno chiederne la restituzione? Non c'era l'identificazione dei soggetti passivi della perquisizione. E direi un momento introduttivo e finale, introduttivo da un punto di vista concettuale, da un punto di vista storico, vedremo finale, perché l'identificazione avviene dopo la perquisizione ex articolo 41 del testo unico. Prego. No. Grazie. Quindi la posizione del dottor Gava davanti al GUP trova una felice soluzione, direi anche una prevedibile soluzione, una volta integrato quel presupposto probatorio costituito dalla avvenuta identificazione di soggetti da parte del dottor Gava, identificazione finalizzata nell'ambito della perquisizione di cui si tratta. Cosa succede? Meglio di me sapete che la Corte di Cassazione interviene e sulla base del ricorso proposto annulla la decisione del GUP. L'annulla e, per non far perdere tempo alla Corte e a chi partecipa al processo, ma anche per non tradire il pensiero della Corte di legittimità, riprendo integralmente i passaggi. I passaggi sulla cui base la Corte ritenne di dover invalidare la sentenza del GUP sono essenzialmente due. È una sentenza un po' particolare perché allude all'esistenza di motivi logici e motivi giuridici, tant'è vero che con fatica, a dire il vero, questo difensore è andato alla ricerca di un principio di diritto utilizzabile in sede di rinvio, come spesso era una valutazione logica, tant'è vero che si traduce in un apprezzamento di una contraddittorietà della motivazione. Se mi concede 20 secondi per cercare questo documento, la ringrazio. Grazie. Ha visto? Secondo la Corte di Cassazione, la contraddittorietà della motivazione sta nel fatto che Gava, nel sottoscrivere questo verbale, si trovava in una di queste due situazioni. Situazioni rispetto alle quali però il giudice dell'udienza preliminare non ha dato risposta, anzi sembra aver fornito una motivazione che bene o male recupera entrambe le prospettive. Si dice, ma quanto al Gava, non ha davvero senso sostenere che, poiché lo stesso partecipò all'opera di identificazione delle persone arrestate all'interno della scuola Diaz, allora è probabile o forse meramente possibile che abbia equivocato sulla natura e sul significato dell'atto che andava a sottoscrivere. Prima ipotesi. Non può aver equivocato. E allora, per uscire dal rischio penale, prosegue il giudice di legittimità, ci sono due strade. O Gava ha firmato ciò che non doveva, perché tratto in inganno dalle circostanze, e allora si tratterebbe di un falso colposo e quindi penalmente irrilevante. Ma questo è un punto che deve essere approfondito, evidentemente, dal giudice di merito. O si fidava dei colleghi e in quel modo avrebbe consumato un falso consapevole e quindi avrebbe meritato, non lo dice la Corte, ma lo si evince, una condanna, un rinvio a giudizio e eventualmente una condanna. All'interno di questa prospettiva, quindi, si sviluppa un dibattimento che si conclude con una sentenza assolutoria. Sentenza assolutoria che è stata oggetto di attacco piuttosto forte, da parte violento, da parte della Procura, quella stessa Procura che, ricordiamo, illo tempore aveva fatto una richiesta di archiviazione omnicomprensiva, la stessa Procura che era stata raggiunta dall'imputazione coatta, e che invece adesso, sempre in questa trama abbastanza romanzesca, si trova ad attaccare con estrema veemenza la sentenza liberatoria. La sentenza liberatoria, nella parte in cui si preoccupa di giustificare le ragioni dell'assoluzione, può, questo difensore lo riconosce, può anche offrire alcuni margini più che critici, direi, di riflessione, laddove si offra per l'appunto a questo collegio anche in una prospettiva di ulteriore, di più accurata e quindi anche di più meditata motivazione, senza che ciò peraltro possa mettere minimamente in dubbio la correttezza della direzione nella quale si è mosso il giudice di primo grado. Prima di affrontare il tema della motivazione, guardiamo il nucleo imputativo. Il nucleo imputativo è un nucleo formale, come del resto riconosciuto fin dall'inizio, che si traduce in alcuni passaggi del verbale di perquisizione, quei passaggi iniziali che vengono del resto ripresi negli atti di impugnazione, per i quali i sottoscrittori affermano, i sottoscritti danno atto che hanno proceduto alla perquisizione alle ore 23:30 nei locali lì. E dopo segue una parte del provvedimento che vedremo non è descrittivo ma riprende integralmente i profili di un verbale d'arresto, perché ci sono valutazioni giuridiche e del resto la perquisizione ex articolo 41, anche il recentissimo intervento della Corte di Legittimità ce lo ricorda, non è legata a dati di mero sospetto ma impone l'individuazione di indizi, e su questi non a caso correttamente questa prima parte del decreto, del provvedimento si sofferma. E quindi l'imputazione si esaurisce in questo passaggio: hai detto che eri presente, invece non eri presente. Ora, nella valutazione complessiva dell'atto, già il professor Lozzi, quindi non voglio assolutamente riprendere ciò che è già stato detto e può essere utilmente richiamato nei confronti del dottor Gava e prima ancora l'avvocato dello Stato, ottimamente, hanno segnalato come all'interno di un verbale nel quale si descrive un'operazione composita che si diffonde nel tempo e nello spazio e ci sia una pluralità di operatori, sia gioco forza una parcellizzazione dei ruoli, dei compiti, delle conoscenze, dei saperi e quindi anche delle possibili attestazioni. Ora, a mio avviso, e non vorrei peccare di superficialità, ma saranno le repliche della Procura a semmai a segnalarlo, la prospettiva per la quale l'aver attestato di aver partecipato alla perquisizione automaticamente fa sì che il dottor Gava, come tutti gli altri sottoscrittori, si offrano come testimoni dell'integralità di ciò che compare in quel documento e non solo non corretta su un piano, potrei dire, di prassi, di buonsenso, ma prima ancora, e questo è per noi importante, su un piano giuridico. Perché l'atto è un atto rispetto al quale si potranno far valere queste considerazioni, quelle per cui si attesta la veridicità di ciò che è avvenuto in mia presenza, di ciò che è stato dichiarato in mia presenza e di ciò che quindi ho riportato. Ma dovrà essere riferito a quelli tra i soggetti che quelle attività hanno svolto, a quelli tra quei soggetti che quelle dichiarazioni hanno ricevuto. Ci sono, ad esempio, in un verbale indicazioni di 10 contributi dichiarativi o di 10 azioni materiali significative giuridicamente. Ebbene, è vero, quell'atto si offrirà, potrà offrirsi in futuro come documento e prova di questi dati. E le persone che hanno verbalizzato potranno diventare testimoni di questi fatti e atti giuridici. Ma dovrà essere individuato caso per caso. Chi ha più esperienza di me, e tra questi sicuramente i rappresentanti della Procura, sanno bene che in sede di escussione testimoniale dei pubblici ufficiali verbalizzanti è un dato scontato, quello per cui a un certo punto il pubblico ufficiale si interrompe e dice: no, io a questo punto non ero più presente, per esempio mi sono dovuto assentare perché dovevo far questo e svolgevo un'altra attività utile, significativa ai fini della redazione dell'atto, ma non era più in condizione di essere testimone della parte successiva. proprio perché l'integralità dei dati contenuti nell'atto non si deve necessariamente tradurre in un momento testimoniale che può estendersi a tutti coloro che hanno partecipato all'atto come verbalizzanti e come sottoscrittori. E quindi sarebbe affrettato collegare a quella indicazione di partenza, diamo atto di aver partecipato, una responsabilità testimoniale, è ovvio nella nostra prospettiva odierna, una responsabilità penale che si estenda a tutti i momenti di questa attività di polizia giudiziaria. Ma per Gava il problema non si esaurisce, purtroppo, all'interno di questo percorso. Ci vuole uno sforzo ulteriore. Ma non è uno sforzo che poggia su logiche meramente congetturali. Anche su questo punto, sia pure nella parte introduttiva generale dei motivi d'appello, si segnala un difetto metodologico del giudice di primo grado. Non mi voglio muovere in una logica di mere possibilità logiche. Parliamo pur sempre di ipotesi che hanno processualmente una loro dignità e hanno un loro supporto. Alludo al fatto, e mi muovo sul piano dell'elemento psicologico, di come all'interno di questo verbale abbiamo visto c'è una prima parte di elencazione dei soggetti, delle persone che sono state perquisite, con la loro identificazione. Sappiamo che rispetto a questa parte dell'atto, bene avrebbe potuto essere chiamato a testimoniare il dottor Gava, perché quella parte dell'atto ha formato. Ed è una parte dell'atto che, sì, da un punto di vista logico, semantico, nessuno lo discute. Viene richiamato un passo della procedura penale di Cordero al riguardo nei motivi, in alcuni dei motivi presentati. Nessuno certo vorrà dire che nell'atto di perquisire è ricompresa l'operazione dell'identificazione. Non è questo che io debbo dimostrare o comunque voglio dimostrare per portar fuori dal rischio penale il dottor Gava. Dico qualcosa d'altro. Dico che quando il dottor Gava sottoscrive quel verbale, sottoscrive un verbale al cui interno c'è una parte importante, necessaria, indispensabile, che è sicuramente riferita alla sua attività. E quando, è qui che si inserisce il dato colposo, se vogliamo, e quando nell'atto compare la formula, i sottoscritti danno atto che hanno proceduto alla perquisizione, qui si inserisce l'errore. Il dottor Gava non può non ritenere che la sua condotta sia legittima e anzi, come dice davanti al pubblico ministero, doverosa, perché lui quella identificazione ha compiuto e anche se non ha espletato gli atti tipici nei quali si traduce una perquisizione, ha svolto un'attività che era interna al, chiamiamolo, procedimento di perquisizione. Perché, lo abbiamo già segnalato, se non ci fosse stata quell'identificazione, quella perquisizione non era completata. Quel verbale non sarebbe stato mai stilato, o meglio stilato in termini tali da risultare inutilizzabile. Non avrebbe raggiunto il suo scopo probatorio, proprio quello scopo probatorio rispetto al quale il nostro ordinamento, ai sensi del 479, munisce di sanzione penale il comportamento di chi altera la verità. E quindi l'elemento psicologico, e come vedete non ci si muove sul piano delle congetture, ma di dati processuali, all'interno del quale noi dobbiamo apprezzare la condotta di Gava, che erroneamente, o meglio, senza rendersi conto che quel riferimento all'aver compiuto la perquisizione potrebbe essere interpretato, perché lui diversamente lo interpreta, in termini da escludere quella porzione storica di attività relativa all'identificazione sottoscrive e lo spiega, spiega chiaramente perché sottoscrive. A ben vedere, quello lo sforzo che stiamo sviluppando su un piano di elemento psicologico potrebbe da taluno, forse con maggior coraggio di questo difensore, portare anche a considerazioni anteriori, e ciò sul piano oggettivo, perché in fondo quell'attività di perquisizione che ha come presupposto logico un'identificazione che è stata compiuta storicamente dopo la perquisizione è un tutt'uno. Quindi è vero, nel concetto di perquisizione dal punto di vista giuridico non vi rientra, ma nel verbale di quella perquisizione rientra anche l'operazione di identificazione. E quindi quando io dico che ho partecipato alla perquisizione, intendendo come perquisizione tutto ciò che è documentato da quel verbale, intendo anche l'attività di identificazione. Il passaggio è il medesimo, che può essere apprezzato già in una prospettiva oggettiva, e allora viene meno la premessa per muovere imputazione al dottor Gava, o sull'elemento psicologico, proprio perché questa estensione dell'ambito concettuale, del significato di quel verbale, viene a ricomprendere l'attività di identificazione. Queste considerazioni, a mio avviso, possono in qualche modo non contrastare, ma aggiungersi a quelle che sono state svolte nella motivazione di primo grado. Ma, seppure nel rispetto di una tempistica stretta che mi sono imposto e che ho promesso, qualche altra considerazione sembra emergere, proprio traendo spunto da quelle indicazioni che c'era stato fornito, sembra paradossalmente, quell'autorità giudiziaria che aveva fatto nascere l'imputazione. Perché la dottoressa Vignale subito segnalava come, a fronte di un atto con un contenuto anche parzialmente dispositivo, il sottoscrittore ben può essere soggetto diverso da chi ha proceduto all'attività materiale. Ce lo conferma l'articolo 120 di disposizione d'attuazione, che è stato in altre occasioni, ma anche oggi, richiamato dalla difesa Gratteri-Ferri. Ce lo conferma la lettura che è stata data dell'articolo 479 del Codice Penale nella parte finale. Ebbene, a questo punto una corretta collocazione sistematica dei provvedimenti di perquisizione e dei relativi verbali ci porta ad una considerazione che va in contrasto con quello che era stato detto dal GIP. Cioè, il GIP aveva contrapposto in maniera secca un verbale d'arresto e un verbale di perquisizione. Il verbale di perquisizione è un'attività meramente descrittiva. Leggiamoli questi atti prima di concludere in questi termini. Leggiamoli, perché in questo provvedimento c'è ben altro, non c'è soltanto un'attività descrittiva. C'è la motivazione sul piano dei presupposti probatori, c'è una valutazione giuridica, c'è la descrizione di un fatto storico e l'apprezzamento dello stesso come tale da integrare il presupposto dell'articolo 41 del testo unico. Ma se questo è vero, e mi sembra che emerga per tabulas dalla lettura del provvedimento, quanto dice, e non è mai stato sconfessato né dalla procura né da altre autorità giudiziarie, quando dice il GIP presso il Tribunale di Genova, può essere ben utilizzato per dire che quantomeno sul piano del significato dell'atto, in una prospettiva analoga a quello del verbale d'arresto, cioè di valutazione giuridica e quindi di compartecipazione alla valutazione giuridica da parte del dottor Gava, la sua sottoscrizione è giustificata. D'altra parte, il dottor Gava non è assolutamente strano, neanche da un punto di vista ideativo e materiale, alla realtà concreta della perquisizione Diaz. Vedremo, esaminando la posizione Luperi, l'importanza di una riunione, di fatto presieduta dal prefetto della Barbera, alla quale partecipa anche Gava, nella quale si discute dell'esistenza di questi presupposti alla luce di contenuti dichiarativi del dottor Di Bernardini e del dottor Mortola. Quindi Gava partecipa ad una prima fase nella quale si riflette sulla opportunità, necessità di una perquisizione e si valutano i presupposti, che poi saranno quelli che vengono puntualmente richiamati nella parte emotiva del provvedimento. Come si fa a dire che non ha partecipato a quella fase iniziale, ideativa, decisionale, ma fondamentale, perché ne ha determinato l'attuazione della perquisizione? E così, seguendo proprio una strada indicata dal GIP, noi troviamo un'ulteriore ragione per confermare la sentenza assolutoria nei confronti di Gava. Perché, quantomeno sotto questo profilo, Gava ha partecipato alla decisione sulla perquisizione e ha voluto sottoscrivere, e utilizzo le stesse formule che sono state utilizzate per giustificare le archiviazioni nei confronti dei sottoscrittori dei verbali d'arresto, e ha inteso in questo modo concordare con la valutazione degli altri colleghi sulla sussistenza di presupposti giuridici per l'atto di polizia giudiziaria, e per questo ha sottoscritto. Sul piano dell'elemento psicologico ci sono ancora altri dati che consentono di irrobustire quella lettura che noi avevamo dato, in base alla quale Gava, sì, può anche errare, ma non certo vuole immutare la verità quando attesta d'atto di aver partecipato, ma non ha partecipato alla perquisizione, quando invece, abbiamo visto, ha partecipato alla perquisizione intesa come comprensiva dell'identificazione. Gava, quando si decide la perquisizione, non è che si disinteressa, non è che va altrove. Sappiamo bene che viene portato sui luoghi dal dottor Dominici, se non erro, conoscitore, almeno doveva essere conoscitore della zona, che lo induce in errore sul luogo dove si deve seguire la perquisizione. A distanza di pochi metri Gava si trova a riscontrare un errore provocato dalla guida inadeguata del dottor Dominici, ma non si allontana dai luoghi, lo vediamo dalle trascrizioni del suo interrogatorio. Rimane, si avvicina alla sede della Diaz, non entra, semplicemente perché vi è fin troppa gente, vi è fin troppa confusione, e nella prospettiva di un possibile pericolo per l'ordine pubblico decide di rimanere sulla porta vicinissimo per vedere cosa può succedere, anche perché erano arrivate notizie che potevano legittimamente preoccupare. E quindi c'è anche una vicinanza fisica a ciò che sta avvenendo. Dopodiché si allontana e viene chiamato, cioè non ero dal dottor Callerozzi, per lo svolgimento dell'attività di identificazione. Allora, la Corte di Cassazione ha annullato, dicendo che il giudice di primo grado aveva sostanzialmente non operato una scelta tra due prospettive antitetiche, contraddittorie, da qui l'annullamento. Ma anche il giudice di legittimità, sia pure ritenendolo in astratto poco credibile, lascia lo spazio al falso incolpevole. Ma la credibilità di questa prospettiva è tutta legata alla conoscenza del fatto, alla conoscenza di questi particolari, mi si consente il bisticcio di parole, peculiari della vicenda, che la Corte non conosceva e non doveva conoscere. Il giudice di primo grado questi fatti li conosce. Alcune delle considerazioni che questa difesa ha sviluppato sono già state consegnate nella memoria dibattimentale di primo grado. E su queste basi, quella prospettiva che in astratto appariva difficile, sia pur praticabile da parte della Corte, diventa l'unica prospettiva corretta di lettura della vicenda. E qui davvero chiudo con una considerazione che poi mi consentirà di aprire, sia pure un rapido intervento per quanto riguarda la posizione del dottor Luperi. Prima accennavo ad una critica di fondo metodologica svolta negli atti di impugnazione nei confronti della sentenza di primo grado, accusata di aver utilizzato la regola di giudizio di cui al 533 in maniera impropria, con dovizie di riferimenti e con, lo dico con piena sincerità, con una attenzione e con una curiosità culturale del tutto apprezzabile, si tenta di dimostrare come la regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio sia stata in realtà tradita da un giudice che si è affidato alla mera congettura e non all'ipotesi processualmente fondata. Io, lo diceva prima l'avvocato D'Ascola, ovviamente parlo per ciò che so, soprattutto parlo per chi difendo e rispetto ai profili per i quali difendo queste persone. Ma per il dottor Gava questo non può essere certo detto. Sarebbe una colpevole omissione quella del giudice che non tenesse conto di queste particolarità per apprezzare immediatamente un dato doloso. Sono lontani i tempi del dolus in re ipsa, ma fino a un certo punto. Sono lontani nella misura in cui la giurisprudenza, anche per i reati di falso, è forse il passaggio più difficile per chi cerca di valorizzare il discorso probatorio rispetto alla prova del fatto psichico, anche quando è un coefficiente reale, come il dolo. Ebbene, anche questa giurisprudenza ormai si apre ad esigenze che sono di apprezzamento delle particolarità della vicenda. E dall'apprezzamento di queste particolarità discendono aperture nei confronti di quelle letture che ora stiamo proponendo. Non sono letture gratuite, volte a cercare una via d'uscita a fronte di un dato oggettivamente insuperabile. Perché uno potrebbe dirmi, sì, c'è scritto, e quello che si dice, almeno in una parte dei motivi, mi posso fermare ad osservare la distanza tra ciò che è stato attestato e ciò che è avvenuto. Allora davvero la capacità di lettura delle vicende di falso verrebbe a essere annullata. La maggior parte dei falsi non giustificherebbero un accertamento giurisdizionale. Potremmo andare davanti a un ufficiale di Stato civile per concludere quello che non sarebbe neanche un processo. Non è questo il caso di Gava, fortunatamente, anche perché sono così ricche le sfumature che caratterizzano la vicenda, per cui questa lettura nella prospettiva o del falso colposo o prima ancora di una lettura del concetto di falso che debba tener conto di quella che è la sostanza dell'atto e quindi la perquisizione tale da ricomprendere anche quegli atti che sono essenziali ai fini della sua esecuzione e attuazione, farebbe venir meno lo stesso elemento oggettivo. Mutatis mutandis, la giurisprudenza in tema di falso per gli atti con contenuto anche parzialmente dispositivo, e qui in malam partem, ci ricorda che la responsabilità riguarda non solo ciò che compare nell'atto, ma anche gli atti che sono presupposti o gli atti che sono comunque strettamente collegati a ciò che si attesta. Proviamo a leggerla in bonam partem. Come non tener conto anche di un'attività che è interna alla logica della perquisizione, che è essenziale ai fini sia dell'esecuzione della stessa che della documentazione della perquisizione. Molto rapidamente, anche per non sottrarre spazio al collega Di Bugno, anche per quanto riguarda la posizione del dottor Luperi, mi trovo in una posizione molto avvantaggiata, e qui sotto due profili, di ciò che è avvenuto e di ciò che avverrà. Di ciò che è avvenuto, perché il collega Corini, il collega D'Ascola, affrontando la posizione del dottor Gatteri, che ovviamente ha la sua specificità, ma che viene spesso e volentieri accostato, se non accorpato, da un punto di vista concettuale al dottor Luperi, vista la sua posizione eminente sul piano gerarchico, hanno tracciato strade che possono essere percorse anche da questa difesa. Ma per il dottor Luperi, quell'accenno finale che ho fatto alle critiche della procura sul piano dell'inadeguatezza metodologica del percorso seguito nella sentenza di primo grado impone qualche riflessione ulteriore. E le impone anche alla luce non solo dei motivi, ma della discussione sin qui svolta. Si è criticata la scelta operata dal giudice di primo grado perché avrebbe sostanzialmente omesso la motivazione. La motivazione ce lo insegna e ce lo ricorda la Procura Generale nell'articolo 546, è un atto di estrema complessità e di estremo impegno. Non si può arrivare a utilizzare un dato probatorio senza aver valutato anche quelli di segno contrario, o meglio, il prodotto finale deve essere un prodotto che porta con sé la consapevolezza di questi contrasti, laddove evidentemente ci siano, e il superamento in una direzione o nell'altra, nel rispetto di regole di giudizio. Lo stile della motivazione, e più in generale della sentenza di primo grado, può essere uno stile che può giustificare alcune perplessità, anche se spesso e volentieri questo difensore ha constatato come ci sia tutta una parte preliminare nella quale il giudice, e in questo caso con estrema puntualità e diligenza, riproduce i contenuti dibattimentali, così anche da fornire al lettore un immediato riscontro di quello che poi andrà a dire in sede di conclusioni, di valutazione sulla responsabilità. È un come rendere più che mai trasparenti i presupposti del giudizio che viene effettuato. Ma io mi sento di muovere, se me lo consente la procura, lo stesso rimprovero in direzione opposta agli atti di impugnazione, all'attività sin qui svolta dalla procura. Perché, e rispettando i limiti che mi sono imposto, resterò su linee generali, non mancano, anzi purtroppo sono estremamente ricchi i contenuti probatori che non trovano alcun riflesso all'interno delle considerazioni della pubblica accusa. E il dato è doppiamente pericoloso e tale da giustificare un, tra virgolette, rimprovero. Perché, lo ricordava anche l'avvocato D'Ascola, qui siamo di fronte a una sentenza di assoluzione rispetto alla quale si chiede una riforma nella direzione di una condanna. Siamo quindi di fronte a un provvedimento, e non devo certo far perdere tempo alla Corte su queste banalità, che ha alle spalle una valutazione che non è quella dell'assoluta inesistenza di dati probatori contrari, se utilizzata la formula di cui la regola di giudizio di cui al 530,2 per vari momenti di conclusione del giudizio di primo grado. E dall'altra parte invece si impone una regola radicalmente diversa, assai più impegnativa, forse, per usare le parole di Giorgio Marinucci, queste mura sembrano quasi inaccessibili, le mura che difendono l'innocente a fronte della regola di giudizio di cui al 533. Forse appaiono così inaccessibili che talora spingono, e direi che per quanto riguarda l'attività della pubblica accusa è una conseguenza quasi automatica della scelta istituzionale fatta, ad abbassare questo livello di garanzia. Ma non ci si può certo dimenticare che a fronte di un dubbio ragionevole, e la discussione potrà essere anche operata sul significato di questa ragionevolezza, se è possibile tradurla in una prospettiva di quantizzazione, se è necessario riferirla ad attività processuali concretamente svolte, o che potevano essere concretamente, o anche soltanto che potevano essere concretamente svolte e che hanno determinato lacuna, quindi insufficienza di prova. Questo è ambito di discussione. Ma certo, per far valere la regola che consente e che si impone alla procura di arrivare a una dichiarazione di colpevolezza, io, più della difesa, io pubblico ministero, devo operare una valutazione omnicomprensiva, non mi devo dimenticare di nulla. E qui invece ci si dimentica di passaggi importanti. Alcuni accenni sono stati fatti anche nella discussione dell'avvocato D'Ascola che mi ha preceduto. Certo che sarebbe fuorviante pensare che la realtà del processo di primo grado è quella che si delinea dalla lettura degli atti di impugnazione. Sarebbe fuorviante proprio perché, e meglio di me conoscete gli atti, questi atti hanno offerto un panorama diverso. Io non voglio dire che da un lato c'è la notte e dall'altro c'è il giorno. Dico che, alla luce della regola di giudizio che ha utilizzato il giudice di primo grado, quel verdetto è sicuramente giustificato. E semmai lo sforzo difensivo anche in questa sede è quello di spingersi verso un'ulteriore valorizzazione della distanza dall'accusa penale da parte dei nostri assistiti. In sostanza, sia pure in maniera sicuramente inconsapevole, la procura ha operato una selezione all'interno di alla materiale, una selezione che è funzionale a certe conclusioni, o meglio, prima ancora che a certe conclusioni, all'individuazione di quelle premesse necessarie per certe conclusioni. E ripeto ancora una volta, premesse indispensabili, perché ove nella costruzione logica la procura avesse individuato anche un anello mancante, non la prova piena della innocenza dell'imputato, ma un elemento che impediva al suo articolato progetto accusatorio di interrompersi, l'onestà intellettuale che contraddistingue i rappresentanti della pubblica accusa non avrebbe consentito agli stessi, a mio avviso, neanche di presentare l'impugnazione. O meglio, non ci sarebbe stato un interesse processualmente concreto, perché avrebbero dovuto al più dire: si può arrivare ad una sentenza ex articolo 530,2, anche per altra strada, anche tenendo conto di altri aspetti, anche valorizzando certi profili che non sono stati considerati nella sentenza di primo grado, perché questo è poi il significato finale dei contenuti critici delle impugnazioni, se questi contenuti, ripeto, vengono apprezzati in quella prospettiva ampia di conoscenza del processo che è affidato a voi. E vediamo cosa manca. E anche cosa è stato o sottovalutato o non giustamente sottolineato. Perché ancora una volta, lo dico a mo' di rapidissima premessa, il giudice penale non è un farmacista che pesa gli elementi probatori come gli elementi chimici. Non è che 7 testimonianze necessariamente superano una testimonianza. Bisogna sottolineare il significato di questi contributi. Bisogna anche capire come, a fronte di sequenze testimoniali quasi del tutto compatte su determinate circostanze, la presenza di 2 o 3 voci contrastanti o che anche semplicemente introducono dati non conciliabili con quelli inseriti dalle altre 80-90 dichiarazioni, hanno un peso specifico tale da giustificare per taluno, lo diceva il professor Lozzi, una valutazione di elisione del dato probatorio accusatorio, quantomeno una valutazione, ai sensi del 533, di inadeguatezza del profilo accusatorio, sussistendo, permanendo un ragionevole dubbio. La Procura, nella individuare i contenuti storici che devono essere richiamati per comprendere perché ed apprezzare l'eventuale dolo del dottor Luperi, perché ancora una volta, come parlavamo per Gava, così per Luperi, il problema che si pone davanti a voi è la prova di un elemento psichico che evidentemente si ricava in una logica inferenziale, indiziaria, da dati storici, da dati concreti. E allora forse qualche accenno ad un episodio che non è trascurato del tutto, ma come dicevo prima, ma non è giustamente sottolineato come doveva farsi, è quello che ha preceduto l'operazione Diaz e che però presenta delle caratteristiche di analogia estremamente significative. Chiamiamo l'operazione Paul Klee.
L'avvocato dello Stato ci richiama Klee.
Klee, è giusto. No? Purtroppo ormai siamo tutti anglofoni, vogliamo far capire di essere, si fanno questi errori. Per cui anche le parole latine si traducono, si vengono lette come se fossero provenienti dalla Palle d'Albione. Allora, l'operazione Paul Klee. L'operazione Paul Klee. Ah, Paole. Oggi proprio non me ne passo uno. È vero, sì. È sempre lo stesso errore, Paul per Paolo. L'operazione Paul Klee, nella quale e dalla quale desumiamo non solo caratteristiche di analogia a quella dell'operazione Diaz, ma importanti elementi di valutazione dei comportamenti degli operatori di polizia giudiziaria e anche dell'autorità giudiziaria. Durante il corteo di chiusura della manifestazione, per quello che ci ricordiamo, viene avvistato da un elicottero un furgone bianco dal quale si ritiene vengano prelevati e distribuiti dei bastoni, comunque oggetti che possono essere pericolosi. Si perde la traccia di questo automezzo e poi viene individuato un automezzo che pare essere lo stesso o che sembra avere le stesse caratteristiche all'interno del cortile della scuola Paul Klee. Anche questa scuola a disposizione dei manifestanti. Ne segue l'arresto delle persone ivi presenti per l'imputazione di associazione a delinquere e una perquisizione che si conclude, perquisizione ai sensi del 41, con il sequestro dei corpi di reato rinvenuti. Quali erano i presupposti per apprezzare la sussistenza del reato di associazione a delinquere? Dopo supposti che si traducevano nell'aver visto questa azione, nel aver apprezzato la pericolosità della presenza di questi oggetti, nell'aver, perché era un clima particolare, ritenuto che all'interno di quella scuola si fosse creato un momento di pericolosità, di turbamento dell'ordine pubblico, e su queste basi si interviene. Voi direte, e giustamente potrete dirlo, poco, molto poco. Molto poco sicuramente fuori da quei giorni, fuori da quei momenti. Ma io non voglio, tra virgolette, difendere, chiuse le virgolette, giustificare da un punto di vista del corretto apprezzamento delle norme, dei riferimenti all'articolo 416, all'articolo 379 seguenti del codice di procedura penale, questa specifica vicenda. Voglio utilizzarla in una prospettiva diversa, che è quella di capire in quale logica, in quale humus si muovevano gli operatori di polizia giudiziaria. Non solo gli operatori di polizia giudiziaria, perché gli arresti eseguiti nell'occasione non furono convalidati. Ma è anche vero che in nessun caso si ritenne di procedere nei confronti di chi aveva eseguito questi arresti. E la perquisizione invece ebbe regolarmente il suo sviluppo e con un verbale abbastanza simile a quello che abbiamo prima esaminato per quanto riguarda la posizione del dottor Gava, e rispetto al quale potrei sbagliarmi, forse si possono riproporre mutatis mutandis almeno parte dei profili imputativi che sono stati mossi ai verbalizzanti oggi sotto processo. Il fatto è che in quei giorni, in quei momenti, per giustificare un'imputazione di associazione a delinquere poteva bastare il colore delle vesti, e ce lo dice la dottoressa Canepa, che viene sentita e che nel cercare di dare una indicazione di quelli che potevano essere gli elementi che potevano portare a valutare la sussistenza di un reato associativo, allude a questa caratteristica esteriore e ci dice sì, il colore degli abiti, la presenza di certi striscioni. Erano questi i connotati di questi gruppi definiti dei black bloc, rispetto ai quali si sapeva ben poco. Si sapeva ben poco, e quel poco che si sapeva si traduceva in queste notazioni. Notazioni che erano state ritenute sufficienti, abbiamo visto, per procedere agli arresti, per procedere alla perquisizione, per chiedere la convalida e senza che ci sia stato alcun effetto negativo per gli operatori. Ciò che accade dopo già non si pone quindi in una logica di singolarità, di preoccupante singolarità. Era una situazione preoccupante, questo sì. Anzi, io sono il primo a dire, l'ho detto anche in serie di discussioni di primo grado e lo ripeto davanti a questa Corte, molte, troppe delle cose che sono avvenute in quei giorni non solo non trovano una sufficiente spiegazione a distanza di ormai 8 anni e mezzo, ma comunque, indipendentemente dalla spiegazione, danno corpo a vicende che sono inaccettabili sul piano delle regole di civiltà che ci devono assicurare la possibilità di circolare per le strade anche quando si manifesta senza correre certi rischi. E questo rimane fermo. Però noi stiamo facendo un qualcosa di diverso oggi. Non sto facendo, dando le premesse per un articolo di sociologia su ciò che è avvenuto in quei giorni di luglio a Genova. Sto cercando di capire se ci sono i presupposti per apprezzare sul piano del dolo certi contenuti, certe condotte che sono attribuite al dottor Luperi. E se questo è un primo dato che non viene sufficientemente sottolineato dalla Procura, e abbiamo visto in quale prospettive, dopo l'intervento alla Paul Klee abbiamo un altro episodio che merita di essere ulteriormente sottolineato, perché anche questo episodio viene richiamato. Ma le potenzialità esplicative della vicenda che ne discendono non vengono ricavate. Allora, al ritrovamento delle Molotov e alla fase che precede il loro arrivo alla scuola Diaz. È un passaggio importante perché è un passaggio all'interno del quale si rinvengono condotte di soggetti che sono imputati, Burgio, il dottor Troiani, e condotte di soggetti che sono rimasti sulla scena come persone informate di fatti, poi testimoni, dottor Donnini. Ed è un passaggio, a mio avviso, essenziale, perché se non si recupera da un punto di vista storico questa premessa, si arriva poi ad appiattire la narrativa sulla fase, che per certi versi è finale o conclusiva anche da un punto di vista di ragionamento della Procura, che è quella, tutti nota, della detenzione momentanea delle bottiglie da parte del dottor Lupe. Queste bottiglie hanno una storia assai più complessa. Sappiamo, rinvenute dagli uomini del dottor Guaglione e affidate al generale Donnini, presente sui luoghi, che era adiuvato dall'autista Burgio, l'autista di un magnum. Donnini chiarisce che ha ricevuto in consegna gli ordini da Guaglione, li collocava lo stesso Donnini sul mezzo, senza che Burgio ne sapesse nulla. Dopo viene chiamato dal questore perché Donnini deve organizzare i famosi pattuglioni, quindi si tratta di individuare le persone, la tempistica, e sostanzialmente ci dice che si dimentica di questi ordigni, o meglio, di queste bottiglie. Donnini non sembra dare particolare importanza a questi oggetti. Terminata la riunione in questura alle 18, Donnini ritorna alla fiera, ancora una volta utilizzando il magnum condotto da Burgio. A noi non ci interessa ora il rapporto tra Donnini, Burgio e bottiglie. Certo è che c'è un dato oggettivo. Queste bottiglie sono già dalle 16, se non erro, nella disponibilità del generale Donnini e poi anche dell'autista Burgio. Il fatto è che quando Donnini scenderà da quel mezzo, il suo posto verrà preso dal dottor Troiani. Ora, per quanto riguarda le dichiarazioni del dottor Troiani, un rapidissimo inciso. Sentendo la registrazione dell'intervento dell'avvocato dello Stato, si alludeva alla inutilizzabilità tanto delle dichiarazioni di Burgio quanto di quelle di Troiani. Per Burgio indubbiamente la situazione mi pare non abbia altri possibili esiti giuridici. Diverso può essere il discorso, almeno nella prospettiva che mi permetto di accennare, per le dichiarazioni di Troiani. Dichiarazioni di Troiani, nella parte in cui, serie di interrogatori, sono dichiarazioni che riguardano il fatto proprio, quindi nella parte che a me interessa, il rapporto di Troiani con le bottiglie, i rapporti di Troiani con Burgio e le bottiglie, i rapporti di Troiani con Burgio e il trasporto delle bottiglie, bene, sono contenuti che coinvolgono la responsabilità di Troiani, rispetto alle quali l'articolo 513, comma 1 e non comma 2, perché sono dichiarazioni che riguardano la responsabilità di Troiani, poi ci possono anche essere profili di inscindibilità, ma non complichiamo la vicenda che è già abbastanza complessa. Bene, quelle dichiarazioni, sulla base del nostro codice, sono già entrate nel fascicolo di dibattimento, perché mentre per il secondo comma la lettura e quindi l'acquisizione è successiva al consenso, nel 513,1 il consenso è successivo alla lettura. Quindi le dichiarazioni di Troiani sono legittimamente entrate nel processo. Non c'è il consenso, o meglio, per quanto utile possa essere, questa difesa lo dà anche in questa sede, all'utilizzo nei nostri confronti di quei contenuti dichiarativi del dottor Troiani. Ma il ragionamento che voglio fare è diverso. Se nel fascicolo del dibattimento sono entrate quelle dichiarazioni, mediante lettura, una volta che Troiani non ha risposto all'esame, fanno parte del patrimonio conoscitivo del giudice e del patrimonio su cui può ovviamente decidere nei confronti di Troiani. Ma a mio avviso sarebbe non solo preoccupante, ma giuridicamente inaccettabile arrivare a questa conclusione. Ipotizziamo che nei confronti di Troiani, sulla base anche di quelle dichiarazioni, si arrivi ad una determinata affermazione, meglio, a un accertamento in ordine a un certo fatto. Nella fattispecie, Troiani che è informato da Burgio della presenza di questi ordigni sul sedile posteriore del Magnum. Si è accertato un fatto processualmente importante. Ipotizziamo che per la sorte di altri imputati quel dato fattuale possa entrare come elemento che incrina una costellazione indiziaria tutta negativa, crei il famoso ragionevole dubbio. Se noi ragionassimo in maniera formalistica dovremmo arrivare a dire, bene, Troiani verrà condannato sulla base delle sue dichiarazioni nella parte in cui lo ricollegano a queste bottiglie. Non me ne voglia il difensore di Troiani, tutto ovviamente in una logica di mera ipotesi. Gli altri 15, io giudice, so proprio sulla base di quel contenuto dichiarativo e dell'accertamento conseguente che non devono essere condannati, ma non hanno prestato il consenso successivo, attenzione, successivo quindi al momento in cui io già conosco e ho acquisito quell'interrogatorio. Ed allora, l'articolo 533, nella parte in cui subordina una decisione di condanna al superamento di ogni ragionevole dubbio, introduce una regola, come si usava dire, di ordine pubblico processuale, cioè è una regola che va al di là della disponibilità delle parti, si impone alle scelte delle parti, che stia bene o male all'accusa o alla difesa, quella è la regola che il giudice dovrà rispettare, con le ovvie conseguenze sul piano decisionale. Questa prevalenza rispetto alla logica dispositiva del 533 mi porta a suggerire una lettura che consenta, quando i contenuti dichiarativi acquisiti ai sensi del 513,1 non sono seguiti dal consenso, ma pur sempre hanno una direzione favorevole all'imputato, a renderne comunque a renderli comunque utilizzabili. Sarebbe, ripeto, paradossale dal punto di vista del buonsenso, dell'immagine sociale del processo, ma a mio avviso anche da un punto di vista giuridico, arrivare a questa conclusione. Condanno 14 persone sapendo che non posso condannarli, che dentro di me, ma non solo dentro di me, sulle carte ho la prova che devo applicare l'articolo 530. E l'ordinamento questo non lo consente, perché quella regola, al di là di una ragione di dubbio, impone di recuperare, ove sia nella direzione della ragione di dubbio, il contributo dichiarativo di cui al 513. Non a caso il legislatore ha distinto, anche sotto questo profilo, tra il primo e il secondo comma del 513. Nel secondo comma del 513 il discorso sarebbe diverso, perché non avendo dato il consenso io non ho consentito al giudice di conoscere quel contributo probatorio. Nel comma 1 invece questo contributo è entrato e non possiamo far finta di nulla. Questo come premessa per giustificare il fatto che, sia pure in alcuni rapidissimi passaggi, questa difesa si affiderà anche ai contenuti dichiarativi dell'interrogatorio del dottor Troiani. Pochissime altre battute e poi passo la palla al collega Di Bugno. Si diceva una storia più lunga questa delle bombe che si trovavano sul Magnum. Una storia più lunga che non è priva di elementi storici che possono essere quantomeno apprezzati, e non una prospettiva congiunturale, ma nel tentativo di capire cosa è successo. Perché noi non abbiamo la possibilità di leggere in maniera continuativa tutti gli eventi. Lo sforzo che ha fatto in primo grado la Procura è stato uno sforzo enorme, ma, se mi si consente, è destinato inevitabilmente all'insuccesso, ove lo sforzo venga gestito nelle forme di una ricostruzione storica minuziosa secondo per secondo. Perché se ci si affida a questa speranza, che è destinata a rimanere delusa, quando poi si tirano le fila del ragionamento non si può che ammettere l'esistenza di tutta una serie di vuoti. Se si opera con quel criterio, io devo essere in grado davvero momento per momento di giustificare i passaggi. Qui per le bombe Molotov, per le bottiglie Molotov, abbiamo dei vuoti importanti, ma insieme ai vuoti importanti ci sono delle presenze significative. Contatti telefonici non pochi tra Troiani e Donnini. 4 contatti e poi uno successivo alle 23:29, se non erro. Cosa sono stati, che significato hanno avuto questi contatti? Noi possiamo solo fare una considerazione oggettiva. Troiani non è rimasto del tutto da solo, non solo perché era insieme a Burgio, ma non sappiamo e non è giusto andare oltre questa considerazione. Certo è che i contatti, se li ha avuti Troiani, e li ha avuti, non li ha avuti con altri soggetti che potevano essere coinvolti nella vicenda e saranno coinvolti, vedremo poi, nell'operazione Diaz. Ha contatti con Donnini. Quindi non abbiamo riferimenti oggettivi che consentono in questa fase di collegare la scelta di Troiani di portare con sé per lunghe ore queste bottiglie Molotov all'interno del blindato, se non con l'autista e con Donnini. Quindi abbiamo queste Molotov che viaggiano per la città di Genova e siamo in una fase, anche sul piano degli orari, che prodromica alla decisione di procedere alla perquisizione. Se tu vuoi, mi posso anche fermare. Sì, evitiamo anche ripetizioni, se ce lo consenti. Io quindi non arrivo neanche a conclusioni, perché il nostro è... Perché così praticamente ruberei tutto lo spazio all'avvocato. No. altro tribunale. Incomincio a parlare di questo momento che è, abbiamo detto, prodromico, la decisione sulle perquisizioni, e che è anche un momento importante perché costituisce il substrato probatorio di quei provvedimenti di perquisizione che abbiamo già esaminato. Le bottiglie viaggiano sul blindato e a un certo punto qualcosa succede sul piano dell'ordine pubblico. Anche rispetto a questi dati devo constatare quella non attenzione, o almeno un'attenzione diversa da quella avuta rispetto ad altri dati ricostruttivi fornita dalla pubblica accusa. Alludo, anche oggi sono state, sia pure molto rapidamente, richiamate alle telefonate effettuate al 113, quindi registrate, che sono emerse nel corso del dibattimento e che purtroppo il consulente del pubblico ministero non aveva segnalato come telefonate rilevanti. Eppure sono segnalazioni importanti perché da un punto di vista temporale sembrano non incompatibili con un altro dato storico importante, è quello del passaggio delle auto della polizia davanti alle scuole. Sì. Andiamo a fumare. Passaggio delle macchine davanti alle scuole e a reazioni avute da parte dei manifestanti. È importante questo collegamento perché in queste telefonate vengono segnalati ora comportamenti di ragazzi che si trovano giù in strada, che vogliono ostruire la via tra le due scuole con dei cassonetti per l'immondizia. Ora persone che si trovano in una pizzeria nei pressi della Diaz, che si liberano di abiti di color nero e tirano via mazze, oggetti similari, occultandoli nelle fioriere. E infine una chiamata ultima da parte di una volante della polizia che segnala alla centrale la presenza tra la Diaz e la Pascoli di un numero assai consistente di esagitati. Chiamata che era rivolta proprio a chiedere istruzioni, cosa facciamo? Non sono particolari insignificanti perché disegnano quel contesto, quel quadro all'interno del quale dobbiamo apprezzare quel passaggio delle auto della polizia che è stato sì diversamente descritto, ma rispetto al quale, e qui l'accenno al diverso peso specifico delle testimonianze, non possiamo certo mettere da un lato 10 contro 1 per dire che quell'uno non ha nessun peso, se non altro perché, come avete visto, del clima complessivo sono testimonianza inoppugnabile queste telefonate che erano state effettuate al 113. E d'altra parte, la stessa testimonianza di Hamish Campbell, nel ricordare il passaggio delle auto, allude al lancio di pietre da parte di hooligans nei confronti dei mezzi della polizia. Cioè una situazione che è quella che poi viene riportata dal dottor Di Bernardini quando, rientrando in questura, comunica l'esistenza di una situazione rispetto alla quale si deve prendere una decisione. E siamo quindi a questa riunione che precede l'intervento della Diaz e che vede un ruolo importante in capo a persona che purtroppo è deceduta, il prefetto La Barbera. Sul ruolo del prefetto La Barbera, a mio avviso, sono estremamente significativi alcuni spunti, alcuni accenti che emergono dalle dichiarazioni del prefetto Andreassi, a quel tempo vice capo della polizia e potremmo dire superiore rispetto al dottor La Barbera, e che peraltro tale non si sentiva, non avvertiva di essere, non solo per la particolarità della situazione, ma proprio per il profilo caratteriale che connotava il prefetto La Barbera. Il prefetto La Barbera c'è stato mandato, c'è stato sostanzialmente imposto. Se è venuto lui, viene meno ogni possibilità di decisione collegiale. La Barbera non è persona che sviluppa in una logica di collegialità procedimenti decisionali. Quindi Andreassi fa, e lo capisco anche sotto certi profili non del tutto apprezzabili, uno, due, tre passi indietro rispetto al suo ruolo istituzionale e lascia lo spazio sulla scena al dottor La Barbera. In questa occasione di riunione non si valutano soltanto i contenuti dichiarativi di Bernardini, e anche questo è un dato che va sottolineato, perché se si voleva operare in una direzione di affrettata e sagittata reazione, sarebbe stato più che sufficiente ciò che diceva di Bernardini. E forse quelle telefonate arrivate al 113 in qualche modo erano anche arrivate alla questura. No, si chiede qualcosa di più, si chiede una riprova, una verifica. Ed è il dottor Mortola che svolge questa attività istruttoria ulteriore. Ma anche questo è un dato che va sottolineato, non tanto e soltanto per capire come si arriva alla decisione, ma per capire che non siamo all'interno di un ambiente nel quale si sta, prima lo diceva l'avvocato D'Ascola, premeditando un'aggressione penalmente rilevante nei confronti dei manifestanti. Si sono acquisiti dei dati probatori che sono stati ritenuti e verranno ritenuti sufficienti in questa riunione per procedere a una perquisizione ex articolo 41 del testo unico. Forse, non lo escludo, già emergono, importante il riferimento alla Paul Klee, elementi che già potevano essere utilizzati per ipotizzare un'imputazione associativa. Certo che a questo punto ciò che si va a compiere è un qualche cosa che non solo appariva opportuno ma doveroso per tutelare un ordine pubblico indubbiamente in pericolo, pregiudicato da questa situazione. E chi c'era dentro la Diaz? Perché anche questo è un profilo importante. Dalla telefonata con Kovacs si capisce che Kovacs non ha il controllo sulla situazione. Non sa chi è dentro la scuola. Non dice, va detto con onestà, che ci sono i black bloc, non lo dice. Però non è neanche in grado di fornire indicazioni. Ed allora è ovvio che in quella prospettiva particolare, che era la prospettiva delle ore 16 della perquisizione da Paul Klee, che era la situazione particolare, anche in negativo, nella quale si vivevano quei giorni a Genova, gli elementi acquisiti erano elementi più che sufficienti che dovevano, ripeto, non rendere opportuno, ma doveroso l'intervento. E Luperi cosa fa in questo frangente? Perché per ora non abbiamo mai parlato di Luperi. Che Luperi, che viene ancora e non correttamente indicato nel capo di imputazione come vice del Lucigos, perché tale non è, è un consigliere ministeriale. Ce lo ricorda Fiorentino, se non erro, che ha preso servizio, no, lo stesso Andreassi, che ricorda la cronologia perché Andreassi prima era al Ministero e si ricorda che poi lui è andato via, quando è andato via non c'era ancora la Luperi, quindi da alcuni mesi si trovava come consigliere ministeriale con funzioni di analista e con delle funzioni all'interno del G8 che ben conosciamo, che erano quelle dei rapporti con le polizie estere. Nulla di più. Luperi si trova non nella posizione di subordinazione psicologica di Andreassi nei confronti di Barbera, ma in una posizione di sostanziale estraneità alla vicenda. Luperi è andato al seguito di La Barbera perché La Barbera è il capo del suo ufficio. Tutto qui. Nulla di più. E non a caso, nella descrizione di ciò che è avvenuto all'interno di questa riunione in questura, la presenza di Luperi emerge talora a fatica, in contrasto con il suo ruolo gerarchico. È un questore, è un consigliere ministeriale. Ma, ripeto, l'estraneità delle funzioni dallo stesso svolto a livello istituzionale e dallo stesso svolto nell'occasione fanno sì che la sua sia una presenza muta, un convitato di pietra che deve forse anche a malincuore seguire nelle varie evoluzioni anche logistiche il prefetto La Barbera, che ha altra formazione professionale, altro carattere e anche altro interesse allo sviluppo di determinati avvenimenti. Non pochi sono i passaggi nel dibattimento nei quali colleghi della Barbera segnalano come sia del tutto anomalo il fatto che un prefetto possa recarsi sui luoghi con tutti i problemi che ne seguono. Mi pare sia dottor Calesini a segnalarlo, anche ai fini dell'incolumità dello stesso prefetto. E questa riunione quindi non è un momento di passaggio neutro. Da un lato ci conferma come sul piano istituzionale ci sia un'attenzione a passaggi formali. Mi si segnala una notizia, la valutiamo, la verifichiamo, si decide. Come queste valutazioni siano state prese da più persone, era presente anche Gava, e come però dominus di questa fase della vicenda sia indubbiamente il prefetto La Barbera. Come viceversa, all'interno di questa sequenza, la posizione di Luperi sia sostanzialmente nulla. E quindi vediamo come il significato di questa riunione si proietti sul piano dell'apprezzamento delle condotte di Luperi in quella logica di individuazione del dolo, di un dolo per fatti gravissimi che viene riconosciuto in capo all'imputato. Dovremo proprio sul piano della ragionevolezza verificare, tenendo conto di queste premesse, ciò che la accusa, colpevole a mio avviso di altre omissioni, e ora ci arriveremo, ha ritenuto di raggiungere sul piano logico per quanto riguarda la fondatezza della prova riguardante il dolo del dottor Luperi.
Avvocato, mi scusi, da che ora l'intesa di parlare?
Io?
No,
sono quasi le due, io 7-8 minuti e interrompo rispetto alle le ore 14. E mi scuso già da ora. Sì, sì, no, per organizzare la giornata. Ora, abbiamo quindi già individuato almeno tre momenti di mancata valorizzazione di profili storico-indiziari necessari per capire qual era la posizione del dottor Luperi. Abbiamo anche visto come gli interventi, così come previsti, fossero interventi legittimi e come quindi chi si muoveva, anche il dottor Luperi, dalla questura per andare alle scuole Diaz, si muoveva in una prospettiva di piena legittimità. Si tratta di accennare, accenno proprio perché demando al collega la ripresa e l'approfondimento di questi temi, a un passaggio che sul piano emotivo non può non essere particolarmente forte, intenso, e che la Procura giustamente, opportunamente ha coltivato. Diamo anche ragione alla difesa fino a questo punto, ma cosa succede davanti alla Diaz? Non possono essere state viste certe cose. Si allude alle lesioni subite da Covell, si allude allo scontro tra un poliziotto e Frieri. Sono elementi che non possono essere valutati, dice l'accusa, da parte di chi si trova su quel luogo, o meglio, il fatto che non li abbiano valutati questi elementi vuol dire che quei soggetti partivano da una posizione psicologica diversa. E qui a mio avviso c'è proprio una, dal punto di vista metodologico, nella ricostruzione del fatto, un vizio. Un vizio non si annida soltanto nel non aver tenuto conto di quei passaggi precedenti sul piano della ricostruzione della condotta e del dolo di Luperi, ma sta nel non aver voluto contestualizzare quei livelli che, come vedremo, sono estremamente ridotti di conoscenza di quei fatti storici. Perché Luperi sa che si va verso la scuola dove c'è un gruppo di manifestanti, dove ci sono stati dei tafferugli di maggiore o minore entità, non lo sappiamo, all'interno del quale si deve operare una perquisizione. Questa scuola si presenta non come aperta alla perquisizione, ma con un cancello chiuso. Si deve intervenire con un blindato per superare l'ostacolo. Anche le porte sono porte che non si aprono alla polizia. Sono tutti questi elementi che non possono non essere apprezzati, e non dimentichiamoci il fatto che il dottor Luperi è un poliziotto, che non possono non essere apprezzati sul piano del rafforzamento di quella convinzione legittima sulla cui base si era mosso dalla questura. Covell non lo vede, avrà anche visto lo scontro con Frieri, ma cosa era successo prima? Poteva essere uno dei manifestanti che aveva avuto un conflitto con la polizia, in quali occasioni? È evidente che sulla base delle premesse la considerazione presuntiva che faceva il dottor Luperi era una convinzione ottimistica, benevola nei confronti dell'operatore di polizia. Mi hanno detto che ci sono stati dei scontri, vedo che ci sono delle resistenze, vedo questo conflitto tra due persone, lo riconduco a questa logica. E non possiamo invece sovvertire sul piano probatorio tutto questo castello, che non è un castello artificiolo, ma un castello che si fonda su dati processuali concreti, per arrivare a dire, poiché ha visto delle lesioni del sangue su una persona, e allora dottor Luperi o fin dall'inizio accettava o anzi favoriva, bene ha detto il collega D'Ascola, qual è la prospettiva concorsuale, anche in questa logica già emergerebbe questa difficoltà di individuazione, ma non ne voglio assolutamente parlare. O fin dall'inizio doveva avere un dolo negativo, o sulla base di quel dato doveva abbandonare le precedenti convinzioni e da quel momento in poi almeno nasceva un profilo doloso, tale da colorare negativamente le condotte successive. Vedremo come anche le condotte successive non consentono questa operazione. Vedremo come queste condotte, proprio perché debbono essere lette in una logica di sistema con le precedenti, perdono quel significato indiziario univoco che gli viene attribuito negli atti di impugnazione della Procura. Vedremo come il dottor Lupri esce dalla scena, come anche abbiamo visto per il dottor Gratteri, ben prima dal momento in cui possa avere una rilevanza sul piano sostanziale la sua presenza rispetto ai fatti di falso che lo coinvolgono nella redazione dei verbali di arresto, di sequestro e di perquisizione. Anticipo quindi la mia richiesta per una piena conferma della sentenza di primo grado, tanto nei confronti del dottor Gava che del dottor Lupri, e ringrazio la Corte.
Sì, ma non siate ottimisti. Non siate ottimisti per fare questo. Non vi sentiate? Non vi sentiate sollevati?
Meglio non saperlo.
Che voleva sarà? Ma Presidente, io le suggerirei una mezz'oretta di recuperare. Perché sennò la vedono arrivare tardi a casa stasera.
No, va bene.